Dunque, dicevamo Weber, abbiamo visto l'etica protestante, lo spirito del capitalismo, abbiamo visto la teoria dell'azione, abbiamo visto l'idea di ceto e quindi tutto quello correlato al discorso dello stile di vita e via discorrendo. Abbiamo accennato che c'erano altre cose interessanti, in particolare che hanno a che fare con la metodologia da una parte e con la sociologia politica dall'altra. Ora, coglierei l'occasione per farvi presente che in Weber, come nei grandi sociologi, tutti quelli che riteniamo i famosi padri della sociologia e parecchi altri che incontreremo strada facendo, riuscire a definire un approccio specialistico nei modi che intendiamo oggi è impossibile. Cioè, Weber si occupa di religione, come Simmel si occupa di religione, come Durkheim si occupa di religione, ma non sono sociologi della religione. Sono sociologi che si occupano anche di religione. Quella cosa che trovate definita in Edgar Morin come iperspecializzazione, invece, fa in modo che oggi, perlomeno, molti, e soprattutto le istanze, diciamo, di controllo, quindi il ministero, le gestioni universitarie, anche a scuola, eccetera, pretendano che tu ti specializzi in un argomento, quindi tu diventi il sociologo della religione e studi solo quella. Non esci, non vedi se per caso la religione serve anche in rapporto a qualcos'altro, se può essere considerata come parte del cemento sociale, come dicevano appunto i grandi sociologi, eccetera. Quindi il paradosso della questione è che noi oggi ci troviamo in una situazione disciplinare per la quale se i grandi sociologi facessero domanda per entrare all'università, probabilmente verrebbero cacciati via. Il che a me non sembra proprio sensato, se devo dire la verità. Quindi quando posso approfitto per far presente e cercare di farvi capire che cosa significa oggi questo discorso, che è parte di un discorso che fa Weber, che è quello della razionalizzazione, che poi sfocia nella famosa gabbia d'acciaio, ma adesso ne parliamo. Allora, dicevamo, da un punto di vista metodologico, perché ci interessa Weber? Allora, come vi ho detto la volta scorsa, Weber era, diciamo, combattuto, mettiamola così, perché da una parte era estremamente moderno, quindi aderiva a quest'idea dell'ordine, della messa in ordine razionale delle cose, eccetera, eccetera. Dall'altra aveva dei momenti invece più creativi che abbiamo già cominciato a vedere l'altra volta, il discorso del senso, il discorso del carisma che vedremo meglio oggi, eccetera. Il reincanto e il disincanto del mondo e via discorrendo. Dal punto di vista metodologico, Weber è estremamente moderno fino a un certo punto. Nel senso che uno dei punti che ancora oggi vanno avanti della visione scientifica è che la visione scientifica è neutrale, imparziale e aliena da giudizi di valore. Ora, io su questa cosa ho delle enormi difficoltà, le ho sempre avute, ho litigato sempre con tutti, però diciamo che il problema qual è? Che queste affermazioni derivano da un certo tipo di concezione della conoscenza. Se fosse vero che la conoscenza scientifica è una conoscenza oggettiva, quindi perfettamente uguale alla realtà, potrebbe perfino avere senso il dire che la conoscenza è neutrale. Il problema, come credo che abbiamo cominciato a capire, che avrete letto forse in Morin, avete visto, sentito dalle lezioni, eccetera, è che la conoscenza non è affatto questo. La conoscenza è un processo, l'abbiamo detto più volte, è un processo di approssimazione, un processo di avvicinamento, è un processo di riduzione. E questo processo non è che accade secondo delle leggi oggettive, i modi in cui noi riduciamo, i modi in cui interpretiamo sono umani. Quindi la conoscenza è un'opera umana e come tale non è assolutamente neutrale. Pretendere che la conoscenza sia neutrale è un gesto ideologico. Nel senso che qualcuno vi spaccia quello che a lui fa comodo come oggettivo, che era quello che faceva Marx, se vi ricordate, no? Quando aveva detto il socialismo scientifico, perché era così problematica la questione, perché lui pretendeva che fosse la realtà. La scienza fa esattamente lo stesso, con un'approssimazione diversa, con un'onestà intellettuale diversa a seconda dei soggetti, perché ce ne sono molti che barano clamorosamente, però di fatto la conoscenza non è neutrale e quindi c'è sempre un giudizio di valore. Questo Weber non lo dice così chiaramente, anzi Weber è uno dei fautori dell'idea che ci sia un'oggettività nelle scienze sociali, però si rende perfettamente conto del fatto che questa oggettività non è ovvia, bisogna discuterne un attimo. E infatti, sotto la categoria A valutatività delle scienze sociali, come trovate nel vostro manuale, ci sono una serie di interessanti osservazioni. La prima è questa, dice Weber: se anche nel nostro fare noi cerchiamo di essere oggettivi, e questo è anche accettabile, è pensabile, no? Facciamo delle procedure di ricerca, mettiamo a punto degli esperimenti, dei questionari, dei dati, dopodiché li mettiamo a disposizione del pubblico, ognuno si può rifare i conti come crede e vede se ci abbiamo ragione o meno, su questo ci siamo. Però, a monte, dice Weber, il momento della scelta dell'oggetto di ricerca è soggettivo. Cioè, io scelgo l'argomento non su una base oggettiva, non perché c'è una qualche tipo di conseguenzialità empirica che mi costringe a sceglierlo, ma perché mi interessa. Quindi, di fatto, la scelta dell'argomento di ricerca è un gesto etico e soggettivo. Io scelgo ciò che mi interessa, anche se questa cosa che mi interessa magari non è condivisa da molti, anche se tanti non capiscono perché lo faccio. L'essenziale è che lo sappia io. Quindi, come vedete, nell'impresa scientifica, che peraltro ci viene spacciata come appunto una specie di già procedura, no? Un protocollo nel quale uno a un certo punto, bene o male, lo potrebbe fare anche una macchina, come vedete, i fondamenti dell'idea di intelligenza artificiale già ci sono da secoli. Cioè, sono secoli che noi cerchiamo di trasformare ciò che facciamo in operazioni meccaniche vuote di contributo umano. E una volta che tu trasformi tutto quello che fai in un'operazione meccanica vuota di contributo umano, poi lo fa meglio la macchina. Mi sembra abbastanza lineare, non è difficilissimo se ci pensiamo. Ah, tra l'altro, un appello. Una vostra collega mi aveva chiesto era interessata al tema dell'intelligenza artificiale e mi aveva chiesto un libro, mi aveva chiesto di leggere delle cose. Io le avevo detto che ci sarebbe stato le avrei dato un libro, che però poi era finito. Siccome ne ho trovata una copia, se qualcuno la conosce o se sente questa registrazione, me lo dice e io poi le faccio avere il libro. Allora, dopodiché, dicevamo, quindi capite che se tu costruisci il mondo a misura di macchina, dopodiché non è sorprendente che le macchine ci stiano meglio di te. La cosa interessante sarebbe ricostruire il mondo a misura d'uomo, e allora le macchine diventerebbero semplicemente macchine, cosa che nessuno proprio non vorrebbe, a giudicare da quello che dicono perlomeno in giro. Quindi, il punto dei valori all'interno del processo di ricerca, Weber lo pone a monte, ovvero si dice: a monte c'è un motivo che mi spinge a fare ricerca su un certo argomento e questo motivo è mio. Okay? È un po' quello che dicevamo di Steve Jobs quando diceva: seguite la passione, seguite il cuore, siate folli, siate curiosi, eccetera, eccetera. Allora, la tua curiosità ti porta a... Per chiarire un attimo quest'idea, vi parlo di un tale che si chiamava Feigenbaum, che credo nessuno di voi abbia mai sentito nominare, perché abbiamo questa cosa. Se quando crescerete e deciderete di fare la tesi, magari potesse passarvi per la mente, a me non dispiacerebbe, nel senso che se ci fate caso, noi parliamo costantemente dei progressi della fisica, di tutte quelle cose di cui abbiamo raccontato, la ricerca, le missioni spaziali, la vita su Marte, la meccanica quantistica, eccetera, eccetera. Però, di fatto, chi è l'ultimo fisico di cui avete notizia? Ah, ok, Parigi, già siamo già un passo avanti. E tra Parigi, dopo Parigi? Prima di Parigi? Di solito Einstein. Ecco, appunto. Tra Einstein e quelli di oggi ce ne sono passate 3-4 generazioni, però non si sa perché, ma dei fisici contemporanei non parla nessuno. Salvo quando sono morti male, pensate ad Imitation Game, il povero Turing, pensate a Oppenheimer, no? Tutti questi nomi, Heisenberg, bene o male, però questi sono tutti vecchi. No? I fisici che stanno lavorando oggi, di norma, non si sa chi sono, né dove stanno, che fa niente. Allora, uno di questi si chiamava Feigenbaum, scusate, mi manca il nome al momento, mi pare Donald, ma non sono sicurissimo. Ed era uno, come la gran parte dei suoi colleghi, peculiare, mettiamola così, non dico sociopatico, ma quasi, perché come abbiamo detto, il mix di intelligenze ha una serie di possibili ingredienti, no? Come credo avervelo detto. Ve l'ho detto? Le intelligenze multiple di Gardner, ne abbiamo parlato? No. Chi mi tiene la scaletta della giornata? Non esagerata ad accalcarvi come gesti di buona volontà, per carità, non vorrei che esageraste, però uno perlomeno serve. Chi? Chiamo io. con la scuola, ma che è così da piangere, non avete idea. Allora, diciamo che prendiamo lei, ok? Grazie. Allora, già, l'intelligenza è molto. Allora, dicevamo, piccolo a rubur, noi siamo abituati a pensare all'intelligenza come a un fenomeno monodimensionale, no? Dal nostro punto di vista l'intelligenza comporta spesso e volentieri notevoli capacità mnemoniche, notevoli capacità matematiche, qualcosa di topologico e via discorrendo. Quindi noi pensiamo che l'intelligenza si misuri al meglio con uno strumento apposito che si chiama QI. Qualcuno conosce, ha sentito parlare, il Mensa, tutte queste cose. Ok. Allora, a un certo punto, in una fase, diciamo, di rivisitazione di tutte queste convenzioni moderne che lasciano un po' il tempo che trovano, un collega socio-psico-antropo-logo ha cominciato a studiare in proposito sulle intelligenze e ha scoperto che di intelligenze noi ne abbiamo tante. Nello specifico, siccome siamo malati di divisione, prima erano 7, ma sono diventate 14. Se guardate su Facebook ci sono degli schemi deliranti, una miriade di intelligenze, tutti schemi, rapporti, impicci, imbrogli, percentuali, queste cose qui, però lasciatele perdere. Quello che conta è che di fatto almeno 7 possibili intelligenze noi le avremmo. E queste possibili intelligenze sono variegate, nel senso che c'è per esempio l'intelligenza linguistica, c'è l'intelligenza spaziale, c'è l'intelligenza cinestesica, c'è l'intelligenza interpersonale, l'intelligenza intrapersonale e l'intelligenza logico-matematica, che è una delle 7. Che succede quindi? Che per quale ragione noi abbiamo deciso che invece l'intelligenza è soltanto quella logico-matematica? Perché, guarda caso, è perfettamente coerente con l'idea che aveva Cartesio. Stiamo sempre lì, no? Gli assi cartesiani, i puntini, i conti, le cose, tutte queste cose molto belle, ecco, costituiscono un settimo delle possibili capacità intellettive che noi avremmo, se non un 14esimo, un 21esimo, via delirando a seguire. Allora che succede? Che tendenzialmente quello che si riscontra è o un mix di queste 7 intelligenze, perché ovvio che non è che tu c'hai tutta l'intelligenza di un tipo e nient'altro, se non stai male, però comunque ad ogni modo insomma è un mix di queste 7 intelligenze con normalmente un fattore preponderante. Ovviamente più prepondera un fattore e più lati danno gli altri. Che vuol dire questo? Che normalmente i geni della fisica e della matematica hanno delle difficoltà relazionali. Non so se avete visto i film, guardatene uno qualunque, ne hanno fatti una carrettata, i matematici non sono esattamente quelli con cui vorreste andare a cena. Però, ad ogni modo, detto questo, il nostro Feigenbaum era un tipo forse perfino più eccentrico degli altri, che a un certo punto aveva deciso di voler modellizzare il formarsi delle gocce da un rubinetto che perde. Come dicevamo, ognuno sceglie quello che gli pare. No? Ovviamente non trova nessuno che gli metta a disposizione dei fondi per fare questa ricerca e quindi si trova nei sotterranei dell'MIT, il famoso Massachusetts Institute of Technology, che sarebbe carino andasse a vedervi come è stato fondato e perché, e si mette lì con una vasca, un rubinetto che perde e comincia a riempire fogli di equazioni che descrivano questa cosa, eccetera, eccetera. Allora, un bel giorno un suo dottorando lo va a trovare, che stava lì nei sotterranei, quindi era diventato pallido, non è che avesse un buon odore, eccetera, eccetera, e gli dice, guarda, se non vuoi perdere il posto, potrebbe essere il caso che cominciassi a condividere queste ricerche al di fuori. C'è un convegno qui oggi, qui nei pressi, in questi giorni, quindi per favore dattene rimessa a posto e andiamo a questo convegno. Ok, allora fai che man parte, va al convegno, comincia a esporre questi risultati. Dopo che espone questi risultati arriva un collega che fa, sai che tu potresti aver risolto un problema che mi stava tormentando perché non riuscivo a fare una cosa. Chi era questo? Era quello che stava per inventare il protocollo HTTP. Quindi Feigenbaum, facendo una ricerca apparentemente totalmente sconnessa da qualunque tipo di logica utilitaristica, aveva trovato uno dei modi attraverso i quali aggirare quello che poi, per i problemi, per fare quello che poi è diventato oggi una delle realizzazioni tecnologiche più importanti del pianeta. Possiamo essere più o meno d'accordo e contenti in proposito, però il protocollo HTTP, diciamo che credo lo conosciate tutti, insomma, fra una cosa e l'altra, spero, perché se no esco e vado via e ve lascio qua. Ok, vabbè. Quindi, come vedete, il problema della scelta dell'oggetto è un problema che è totalmente a carico, o dovrebbe essere totalmente a carico, del ricercatore. Perché dico dovrebbe essere totalmente a carico? Perché Se fate un minimo di mente locale, vi renderete conto che perché io possa perseguire una ricerca in modo autonomo, che mi serve? Le conoscenze, quelle speriamo di averle, ma poi scendiamo sul pianeta Terra, che mi serve per fare ricerca? I fondi, oh meraviglioso, perfetto. Okay. Allora, nella proposta di cose da leggere che non leggerete mai, inserite un libro di Heinrich Hesse che si chiama Il gioco delle perle di vetro, che è uno dei più bei libri, secondo me, scritti in assoluto, che ha a che fare con questo posto, dove si vive per la cultura, non proprio per la cultura fine a se stessa, però in particolare per la cultura. Però alla fine del ciclo obbligatorio di studi viene lasciata libertà ai ricercatori di perseguire i propri interessi per tutto il tempo che vogliono, che sarebbe interessante, ovviamente dando loro i fondi per poterlo fare. Perché anche ai tempi di Hesse, che scrive all'inizio del Novecento, quindi un momento abbastanza peculiare, dove c'erano tutti, se fate caso, perché c'era Weber, c'era Durkheim, c'era Zimmer, c'era Hesse, c'era Jung, c'era Freud, erano tutti là, tra una cosa e l'altra. Però ad ogni modo, vuol dire che la libertà di ricerca è importante. La libertà di ricerca perché? Perché siccome noi non sappiamo di preciso cosa otterremo cercando, come dimostra, credo, in modo abbastanza chiaro l'aneddoto che vi ho appena raccontato, cercando una cosa spesso e volentieri ne troviamo un'altra. E questa cosa la troveremo addirittura messa in parole importanti, in parole difficili, nell'opera di Robert Merton quando parlerà di serendipità. La serendipità è una delle dinamiche di ricerca, secondo me, più efficaci e più funzionali del mondo, ovvero sia il fatto che trovi quello che non stai cercando. Il famoso Eureka, non so se ve l'ho raccontata la cosa, pensi a un'altra cosa, cazzo, ecco che devo fare, quell'idea lì. Allora, se io lascio libera la ricerca, ottengo probabilmente delle creazioni, scopro qualcosa. Mentre se io obbligo la ricerca a perseguire cose che già so, tendenzialmente ripeto lo stesso. Ed è quello che ci sta capitando a noi. Fateci caso, se guardate il record delle ricerche e delle scoperte importanti che abbiamo messo a segno negli ultimi 100 anni, grosso modo vi fermate al 45-46, cioè noi stiamo ancora andando avanti con quello che avevamo scoperto alla fine della seconda guerra mondiale. Perché il computer lì già c'era. Poi l'abbiamo messo a punto, l'abbiamo complicato, l'abbiamo reso più performante, quello che volete. Però, di fatto, no? La meccanica quantistica sta ancora lì, la teoria delle stringhe ci hanno perso 60 anni sopra e non è servita a niente. Quindi, no, di fatto, noi non stiamo più scoprendo niente. Perché? Perché abbiamo proceduralizzato l'intero processo del conoscere. Io mi rendo conto che per me queste sono cose ovvie, per voi credo meno, però siccome ritengo che sia importante che le capiate, vorrei che mi deste dei segni di vita, state capendo quello che dico? Oh, ok, perfetto. Vi faccio un esempio ulteriormente pratico. Allora, se io faccio un progetto europeo, no? Cose che dovrebbero interessarvi anche dal punto di vista professionale, quindi tenetevelo a mente. Se io faccio un progetto europeo, oltre a una miriade di ripetizioni delle stesse cose che non vi sto manco a descrivere, mi viene chiesto di dire cosa mi aspetto di scoprire, quando penso di parlarne in pubblico e quando pubblico il libro in proposito. Ora, se io voglio fare una ricerca di qualcosa che non so, come cazzo faccio a dirti che scopro? O perlomeno potrei dirti voglio scoprire qualcosa relativo a, ma te posso anche dire il convegno? Da adesso? Fra 3 anni? Quindi è evidente che il sistema del progetto europeo di fatto serve a far sì che tu usi quello che già hai fatto per ottenere dei fondi per cercare di fare qualcos'altro. Ma vi pare sensato? Cioè, è una colossale presa per il culo. La gran parte di quello che facciamo noi oggi è una colossale presa per il culo. Ed è questo un po' uno dei problemi dello specifico momento storico. Perché la gran parte di quello che diciamo non è vera, è vero altro, che normalmente è molto più banale. Quindi, nello specifico, al momento in cui io faccio un progetto di ricerca, già so quello che sto per. Già so di che parlo, quindi non è una ricerca. No? È la sanzione di qualcosa che ho già fatto per altri motivi. Quindi la ricerca vera e propria è quella che non sai dove ti porta. Tu cominci e vai, che era quello che poi avrebbe detto Zimmer, come vedremo. Ad ogni modo, perché tu possa fare questa cosa, come dicevamo poco fa, servono i fondi. Allora, nel momento in cui lo Stato, e non sto parlando nello specifico del nostro Stato né del nostro governo, ma della gran parte degli stati del mondo oggi, ti dice che tu ti devi rimediare i fondi di ricerca, perché lui non te li può dare. e quindi devi rivolgerti al privato. Cosa ti sta dicendo in ultima analisi, se vogliamo essere un tantino meno ipocriti di quello che viene detto normalmente? Ti sta dicendo che devi venderti al miglior offerente. Fatemi indovinare? Ah no. Pensavo. Ti sta dicendo che devi venderti al miglior offerente, come dicevamo, perché, come dire, nel nostro mondo credo siate tutti consapevoli del fatto che non c'era un ingresso. Niente. Allora, diciamo che nel nostro mondo è raro che si facciano cose gratis, nel senso che è improbabile che io trovi un qualche tipo di personaggio che mi dà dei soldi perché io faccia ricerca e basta. Tendenzialmente la committenza privata vuole ottenere dei risultati. O no? Di conseguenza, nel momento in cui io faccio ricerca con i soldi di qualcun altro, non scopro quello che potrei scoprire o vorrei scoprire, scopro quello che vuole scoprire lui. E se sono onesto, gli dico che è sbagliato e non più ho più una lira. Se sono furbo, faccio in modo, come dire, elaborando i miei dati, usiamo un termine neutrale, elaborando i miei dati faccio in modo di confermare quello che lui, che, di cui lui ha bisogno. Questo è il problema dell'oggi, ragazzi. La ricerca scientifica di oggi, nella gran parte dei casi, non ha nulla di indipendente. È guidata da una serie di interessi, che sono gli interessi dei multinazionali, gli interessi dei governi, dei ministeri, di altre ditte. Non è un problema. Il problema è che non è più ricerca scientifica. E noi lo stiamo istituzionalizzando. Nel momento in cui mi si viene a dire che devo andarmi a cercare i fondi, di fatto devo cominciare a fare il manager di me stesso. Ora, vi chiedo e mi chiedo, no, io non so, ne so già risposto, ma vi chiedo, ma secondo voi, se io volevo fare il manager, stavo qui? Domanda, perché sarebbe carino saperlo, ma quando io mi sono laureato mi hanno chiamato svariate aziende, perché ai tempi era, funzionava più o meno così, che mi hanno proposto di prendere delle posizioni dirigenziali perché mi ho laureato bene e via discorrendo. E io ho detto no, mi spiace ma vorrei andare all'università. E non mi posso dimenticare l'espressione di commiserazione sui visi di quelli che mi facevano il colloquio. No, come di guarda sti imbecille, poveraccio, che c'ha sti sogni idioti, che vuole andare a fare cultura invece che fai soldi. Però l'idea era esattamente quella, io ho fatto cultura e non ho fatto i soldi. Allora perché me devo beccare tutto il contro, tutti i contro del privato, ovvero sia rottura di palle, ricerca di fondi, vendita del retano e via discorrendo, e nessuno dei benefit, cioè continuo ad avere sempre lo stesso stipendio. Diventa un attimo buffo, non so se vi rendete conto della questione. Quindi la ricerca scientifica oggi non versa in particolari buone acque, e questa cosa già la si poteva capire appunto andando a vedere le idee di Weber, no? Perché Weber ci dice tra le altre cose, allora comincia, tu scegli come ti pare, e vabbè. Dopodiché fai tutta una serie di procedure che sono oggettive, o perlomeno il più possibile oggettive, quindi sono documentabili, riproducibili, eccetera, 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 e dopodiché ottieni dei risultati. Weber dice, guardate che è importante anche l'eventuale fallimento della ricerca. Da un punto di vista di conoscenza, se tu fai una ricerca con un'ipotesi e non la dimostri, te ne devi una, no? Una di meno, puoi pensare a qualcos'altro. Ora, a voi sembra che la committenza privata sia così di ampie vedute da riconoscere il fatto che quello che lei voleva che tu dimostrassi purtroppo è falso? E tipo il suo prodotto è cancerogeno invece di non esserlo, oppure il suo prodotto è dannoso per l'ambiente invece di non esserlo, sono così sportivi? Mi pare difficile, quindi come vedete, e questo non ve lo dico perché sono cattivo, ma se voi andate a cercare in internet o su qualunque ricerca ultimamente, vi accorgerete che gira uno slogan piuttosto acido che dice che oggi con un po' di inventiva e Photoshop puoi dimostrare quello che ti pare. Perché? Perché falsifichi i risultati. È facile, no? Tu devi ottenere il fatto che quel tipo di prodotto va bene, tu devi fare in modo che vada bene, poi se i conti intornano li fai tornare. Vi ricordo che esiste una cosa che si chiama finanza creativa, che spesso e volentieri la scienza economica finge di non conoscere, però di fatto è così, anche lì i valori, no, so, chi segue il calcio penso che lo sappia, le famose plusvalenze, minusvalenze, compri uno a 5 milioni, lo vendi a 17, viceversa, questi valori, no, creati così, diciamo un po' con senso tecnico a cazzo, ecco, sono esattamente il problema. E siccome lo facciamo un po' tutti, no, le banche sono piene di bilanci fatti così, perché una volta valutano una cosa X, una volta la valutano 2X, la volta dopo la valutano mezzo X, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe il caso che cominciassimo un attimo a svegliarci dal trance per cui ci sono una serie di valori oggettivi. Non c'è niente di oggettivo. È tutto più o meno no? Riconducibili a interessi di qualcuno, che siano puliti, sporchi, non ci interessa relativamente, però di fatto la questione è questa. Allora, dice Weber, guardate che anche se i risultati della ricerca, non truccandoli, vi danno torto, voi comunque avete fatto una cosa giusta, perché visto che la ricerca è ricerca, tu non lo sai prima se c'hai ragione o meno. Non so se è chiara sta cosa. Cioè, tu dici, secondo me c'è una correlazione diretta tra il colore dei capelli e i gusti per le marmellate. Facciamo un esempio. No, posso pure pensarlo, cioè, magari mi è capitato di vedere che tutti i biondi che conoscono mangiano marmellata e fragole, voglio fare questa risposta. Ce ne saranno sicuramente in giro, però facciamo finta che me la sto inventando. Allora io faccio le mie ricerche, quindi faccio un campione, faccio tutta una serie di cose, le domande, la mangi, la marmellata, che marmellata mangi, quando la mangi, quanto la paghi, dove la compri, tutte le cose che possono servirmi, e scopro che non c'è nessuna correlazione tra il colore dei capelli e la marmellata e le fragole. Che volemo fare? Amen. Dici, ok, allora questa cosa non funziona, lo posso ammettere, ma poni che io fossi stato incaricato dal produttore di marmellata di fragole che ha in mente di fare una campagna pubblicitaria ad hoc proprio sui biondi e ci ha già investito una serie di risorse, che faccio io? Gli dico che sbaglia? Oppure faccio in modo che improvvisamente i biondi mangino marmellata di fragole? Capite che? Non voglio dire che sicuramente farò in modo che i biondi mangino marmellata di fragole, però è un'opzione sul tavolo. Gradirei che capiste questo. Voglio dire, in ultima analisi, la ricerca è affidata all'etica del singolo. Perché se tu vuoi venderti, i compratori, posto che tu abbia qualcosa da vendere, evidentemente, se fai ricerche a cazzo come le mie, non me se compra nessuno, quindi da quel punto di vista sono sicuro. Però, se fai ricerche di un altro genere, vedrai che qualcuno, un acquirente si trova sempre. Per cui capite che nell'ottica, no, della retorica della scienza come attività fantastica, assolutamente sciolta da qualunque tipo di correlazione con l'economia, bassa economia, ecco, sono tutte balle. Non è vero assolutamente. La scienza è un'attività umana come tutte le altre, come anche l'economia, e dovrebbero entrambe rispondere a una serie di criteri etici. Sarebbe carino. Perché ne abbiamo già parlato, poi sono quelle cose per le quali, no, quando guardi le telegiornate si accappano la pelle, ma ad ogni modo. Quindi Weber da questo punto di vista, come vedete, è estremamente sensibile a quelle che sono le possibili problematiche della questione, no? Per essere un po' più manualistici, quello che dovete tenere presente per la metodologia di ricerca, per quanto vi riguarda, poi ne parlerete con la professoressa Corvino e il professor Conti quando sarà tempo di fare l'esame di metodologia, però è interessante avere già più o meno un'idea. L'idea qual è? Che esistono, ci dovrebbero essere una serie di richieste alle quali dovremmo rispondere, ovvero sia appunto la pubblicità delle procedure, la messa a disposizione dei dati degli altri perché possano eventualmente ripercorrere la ricerca e verificare che non stiamo mentendo, e una costruzione basata su una serie di criteri che vi diranno metodologia, perché io sono allergico, quindi cerco di evitarli, però comunque sono importanti. E che una delle cose interessanti è che esistono quelli che noi chiamiamo indicatori sociologici. Questi sono già qualcosa sulla quale potreste cominciare a riflettere. Cos'è un indicatore sociologico? È un fenomeno della vita normale, della vita quotidiana, che può essere letto come conferma o negazione di un'ipotesi. Conseguenza, la sociologia, che si propone come un modo di conoscere la realtà anche empirico, ovvero sia che si avvale di procedure di ricerca scientifiche che possono essere qualitative o quantitative, c'è un sacco di cose da sapere in proposito. Ecco, la sociologia in questo fondamentalmente si differenzia dalla filosofia. Perché la filosofia non ha nessun obbligo di dimostrare concretamente che quello che sta dicendo è vero. E non è manco detto che possa farlo, perché no, ci sono una serie di posizioni filosofiche che sono al di là del dimostrabile empirico. Questo discorso dell'empirismo in sociologia è la base per la quale molti pretendono che la sociologia appunto non possa avere un punto di vista, non possa essere valorialmente influenzata o proporre dei valori. Ultimamente questa cosa sta cedendo molto perché, ripeto, fa parte di un modo di vedere il mondo che è superato, secondo me, e c'è una nuova posizione, c'è una nuova parte di miei giovani sociologi, colleghi, un attimo ancora rabbiosi, che ha fondato una rivista e diciamo, un movimento che si chiama Sociologia di Posizione, giusto per dire che loro la posizione ce l'hanno. Quindi non... Ora, che vuol dire questo? E torniamo a Weber. Che Weber siccome si rende perfettamente conto dell'importanza dei valori all'interno del processo di ricerca, dice: è vero che tu scegli quello che ricerchi sulla base dei tuoi valori e dei tuoi interessi, però lo devi dichiarare. Se sei onesto, ci devi dire perché stai studiando un certo argomento, un certo tema, perché così noi possiamo farci un'idea di quali possono essere le tue, come dire, le tue inclinazioni, le tue distorsioni, perché tutti noi siamo distorti, ragazzi, c'è poco da fare. Nessuno di noi è perfettamente obiettivo e neutrale. Ognuno di noi ha qualcosa che gli piace, qualcosa che non gli piace, qualcosa che gli dà sui nervi, qualcosa che trova scandaloso, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi nel percorso di ricerca, pur cercando di essere il più oggettivo possibile, cosa che, di nuovo, ripeto, può farsi o meno, ma ad ogni modo, se anche ci provi, ci riesci. Chiaramente no, perché nel momento in cui tu mi dici, per esempio, che tu stai facendo ricerca sulle madri single in difficoltà economiche perché hai come tuo faro di ricerca l'importanza della vita e della famiglia, io so perfettamente da che parte stai e mi regolo su come, no, posso leggere o meno quello che stai ricercando, perché probabilmente tenderai ad accentuare certi aspetti, non ne tratterai altri e via discorrendo. Però onestà intellettuale vuole, tu me l'abbia detto, io quindi lo so. Ma se tu mi dici che è oggettiva questa ricerca e quindi la stai facendo per nessun tipo di motivo e quindi lo fai semplicemente perché non so per quale ragione, ecco lì qualche problema me lo crei, perché cerchi di spacciarmi come verità scientifica un tuo punto di vista che è rispettabilissimo, ma è comunque un tuo punto di vista. Non so se è chiara sta cosa. Quindi il problema dei valori all'interno della ricerca sociale è un problema, come vedete, estremamente importante, col quale bisogna fare i conti, bisogna essere onesti in proposito, bisognerebbe essere onesti in proposito, ed era già così chiaramente formulato e configurato ai primi del Novecento, quindi non è nulla di nuovo, tanto per cambiare, anche lì. Come la faccio la ricerca? Dice Weber, oltre a questi fondamenti metodologici, diciamo teorici per certi versi, Weber è anche l'autore che propone uno degli strumenti di ricerca più utili, secondo me, più intelligenti nell'arsenale del sociologo, che è l'ideal tipo. Cos'è l'ideal tipo? Ah, l'ideal tipo è un qualcosa che ci dovrebbe permettere di comparare delle realtà diverse. Perché Weber, come i suoi colleghi, ha un ampio respiro culturale. Lui sa di storia delle religioni, sa di storia, sa di economia, sa di sociologia, pian piano, chiaramente facendola e via discorrendo, e si rende conto che uno dei punti, una delle strategie, delle strategie più sensate da un punto di vista cognitivo è comparare delle realtà diverse per vedere quali sono le differenze, se riusciamo a capire perché ci sono queste differenze, eccetera, eccetera, eccetera. Vi faccio un esempio concreto riprendendo Weber, così lo ribadiamo un attimo. Abbiamo detto della dottrina della grazia l'altra volta, vi ricordate? Allora, la dottrina della grazia, per quanto possa sembrare strano, è attualmente alla base di una delle maggiori discrepanze culturali che noi abbiamo con il mondo anglosassone. Saprete, immagino che negli Stati Uniti sono, no, non lo immagino, lo sapete, ve lo dico, negli Stati Uniti sono decenni che cercano di fare delle leggi per cui l'assistenza sanitaria diventi gratuita ed universale. E non ci riescono. Perché? Perché sono cattivi? Anche in India, stesso discorso identico, per altri motivi, come vedremo. No, semplicemente che l'idea di solidarietà non è un valore umano. È un valore di alcune società che hanno una serie di ragionamenti, ma se tu sei convinto che il povero, come abbiamo detto l'altra volta, lo sia per scelta divina, perché dovresti aiutarlo? Vai contro la volontà di Dio, no? E quindi non c'è solidarietà negli Stati Uniti, non per cattiveria, perché non c'ha senso la solidarietà in quel contesto. So se è chiara questa cosa. Cioè, se, finché come nel cattolicesimo e in tante altre culture, la povertà è un accidente di percorso al quale si potrebbe rimediare, sarebbe carino che venisse lenita e di conseguenza c'è gente che fa l'elemosina, si impegna, eccetera, eccetera, l'altro lo aiuti, no? Ma nel momento in cui la povertà diventa un difetto morale, un difetto essenziale della persona perché Dio ha deciso che quello è cattivo e deve andare all'inferno, e allora tu magari dai anche un calcio d'accompagnamento e fai il volere di Dio. So se è chiara sta cosa. Quindi il fatto che Obama e tanti altri presidenti prima di lui, ancora oggi Biden e via discorrendo, cerchino di fare in modo che passi un qualcosa, no? Last care si chiama negli Stati Uniti, ovvero sia il fatto che tu possa essere curato in ospedale anche se non hai una lira, cosa che non accade, è dovuto a questo, perché tu se non sei in grado di pagarti le cose è colpa tua, è perché sei condannato e devi morire da solo. Perché non te lo dicono, però di fatto più o meno la questione sta lì. Quindi, come vedete, come facciamo a comparare noi e loro se abbiamo dei fondamenti che questa roba la rendono così diversa? Allora dice Weber, se noi creiamo un ideal tipo di un certo tipo, del welfare per esempio, no? E ci mettiamo tutte le caratteristiche dei sistemi di welfare dei luoghi che conosciamo, tutte. Questo ideal tipo diventa una specie di, come dire, un enorme potenziale welfare e io lo posso usare perché lo uso come metro di giudizio. Allora, il sistema A c'ha questo, questo, questo e quest'altro tratto, il sistema B c'ha questo, questo, questo e quest'altro tratto. Ce ne sono che si intersecano, posso compararli, perché non posso compararli? Non so se è chiara questa cosa. Cioè, diventa un'interfaccia che mi permette di equalizzare delle situazioni storico-culturali che altrimenti non sarebbero comparabili. No? Per esempio, se mettessi nel mio ideal tipo del welfare questo discorso, avrei radici culturali cristiane, radici culturali cattoliche, radici culturali protestanti. Con quelle potrei in qualche modo dire, vedi, quelli che hanno un approccio protestante lo fanno in un certo modo, quelli che hanno un approccio cattolico lo fanno in un altro. Tant'è che il concetto di welfare è ingannevolmente lo stesso. Anche qui noi ci prendiamo in giro gli uni con gli altri. Quando tu dici welfare, dovresti specificare di quale welfare parli, perché ce ne sono carrettata. Tant'è che quando sei un attimo più avvertito, cominci a dire, allora, il modello di welfare italo-renano, il modello di welfare francese, il modello di welfare anglosassone, perché sono tutti diversi. E questo vale per la grandissima parte delle politiche, per la grandissima parte delle modalità attraverso le quali dividiamo e comprendiamo il mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, è una situazione abbastanza utile. Però è pure vero, ovviamente, come dicevamo, che se vogliamo scappare da questa prospettiva universalistica che non funziona, dobbiamo ricorrere a degli strumenti come questo che propone Weber. L'ideal tipo, da questo punto di vista, è un buon modo per comparare due cose che altrimenti, due o più cose che altrimenti sarebbero incomparabili. Ci siamo? Ok, allora facciamo un piccolo break e poi cominciamo a parlare d'altro. Quindi il problema del processo di ricerca, come dicevamo, è uno, l'onestà intellettuale del ricercatore, perché la conoscenza, essendo un processo, non è data, non è quella, non è unica, ma è tante conoscenze diverse a seconda di una serie di procedure che si attuano per normalizzare i dati e renderli fruibili, degli algoritmi che vengono messi a punto per analizzare queste nuove montagne di dati che chiamiamo big data, e via discorrendo, è anche spesso e volentieri un problema di committenza, ovvero sia quali sono gli interessi di coloro che mettono i fondi a disposizione perché una ricerca abbia luogo. Ora, come vi ho appena detto, ora io continuo a trattarvi da persone adulte, spero di non avere del tutto torto, però se qualcosa non la capite, siamo sempre qui. Però una delle questioni interessanti che vengono da questo discorso è un problema di scala. E qui parliamo di un autore che a me piace molto, che si chiama Ulrich Beck, che vi ho probabilmente già menzionato, uso di più durante i corsi della magistrale, però qualcosina ogni tanto non ci sta male anche per voi. Qual è il problema della scala? Il problema della scala è un problema della portata delle imprese, del costo delle imprese, di coloro che vengono in qualche modo interessati dai risultati delle imprese, no? Allora, abbiamo detto che uno dei dogmi della scienza è che tutto ciò che viene fatto è replicabile. Quindi qualcun altro, se vuole verificare che tu non stia mentendo, lo rifà. Però, questo andava bene quando gli esperimenti li facevano la Royal Society, c'era uno con un cane, un mantice, eccetera, e gli faceva cose, e tu lo potevi eventualmente trovare un altro cane, un altro mantice, e rifare le stesse cose. È andata avanti così per un certo lasso di tempo, ma oggi. Oggi che tu per certi tipi di ricerca hai bisogno di 300 milioni di euro, 400 milioni di euro, ma anche 50, 2, chi è che ti dà altri 2 milioni di euro per rifare la ricerca che ha già fatto qualcun altro? Non so se vi rendete conto della questione. Cioè, è bello dire le cose, ma vediamo pure se sono fattibili. Cioè, il momento in cui ho fatto una ricerca che mi è stata finanziata per 15 milioni di euro da qualcuno e dico che i risultati sono questi, metto a disposizione tutti i materiali che possono essere o meno affidabili e conto sul fatto che se qualcuno vuole smentirmi, trovi qualcun altro che gli dà 15 milioni per fare una ricerca già fatta. Mi sembra che questo possa accadere legittimamente, oppure è una di quelle cose che si dicono ma tanto non accadranno mai. Quindi, come vedete, man mano che noi aumentiamo la scala delle questioni, le sottraiamo ad una verificabilità. Non a caso stiamo andando, come dicevo prima, grazie a Photoshop, che comunque, poveraccio, è uno strumento che magari puoi usare anche con intenti meno dannosi, ma come quasi tutti gli altri, ma siamo andati verso il deepfake, stiamo andando verso tutta una serie di questioni per le quali ormai riuscire a capire cosa una cosa, se una cosa è vera o meno, comincia a diventare un po' complicato. No? Perché l'abbiamo messo in gioco da tempo questo discorso della verità pretesa ed esperibile. Tra l'altro, vi faccio presente che un altro dei fondamenti del sapere scientifico era la diretta verificabilità da parte degli interessati. E questo, da quando siamo passati alla meccanica quantistica, è assolutamente impensabile. Cioè, chi di voi ha visto un neutrino? Chi di voi ha visto un quark? Chi di voi ha visto il colore di un quark? Ma di che cazzo stiamo a parlare? Scusate, domanda. Cioè, voi vedete che vi danno un pezzo di carta con un trattino e dicono questo è il quark. Vogliamo parlare del problema della fiducia di cui abbiamo già parlato o no? Perché questo è il punto. Cioè, quella famosa verificabilità per la quale la scienza, tutte le retoriche del fare, San Tommaso, tutte queste cose che ogni tanto tornano, no? Come se ci fosse qualcuno che effettivamente verifica. Verifica cosa? Qui stiamo nell'inverificabile da mo'. No, come vale per la materia oscura, come vale per i neutrini, i famosi tunnel del Monte Bianco e tutte quelle cose per cui si è riso qualche anno fa, visto che i ministri spesso non sanno manco quello che dicono. Però di fatto la situazione è questa. E lo stesso problema, sempre della conoscenza scientifica, è un problema di, come dire, verifica preventiva. No? Prima la scienza diceva cosa? Che tu avevi il laboratorio, facevi degli esperimenti in laboratorio, se degli esperimenti in laboratorio dimostravano che ciò che tu stavi ricercando non era dannoso, aveva una certa serie di risultati e di effetti, eccetera, lo potevi anche fare, no? Però questa cosa, di nuovo, ha a che fare con una realtà che non esiste più. Perché chi è che non so se avete fatto, non lo saprete, suppongo, ma i tempi di verifica degli effetti dei farmaci sono sempre più accelerati. Prima un farmaco lo verificavi per 5 anni, oggi lo verifichi per molto meno tempo, lo verifichi in condizioni molto più snelle. Perché? Perché nel momento in cui qualcuno ha investito milioni di euro o di dollari per trovare questo farmaco, non può perdere 5 anni con i fondi immobili senza rientrare dell'investimento. Quindi, come vedete, l'economicismo e l'aver sottomesso tutte le attività di ricerca, anche quelle importanti per l'intera umanità, all'idea di mercato, ha delle ricadute continue. Chi è che vuole mettere a punto una tecnologia che potrebbe dover poi vendere dopo 20 anni? Nessuno. Però noi che ne sappiamo dei risultati di queste tecnologie? Pensate al cellulare, tutti quanti, no? Tranquilli. Però il cellulare è un tipico caso di esperimento di cui noi siamo le cavie. Che questo vale per l'alta tensione, vale per il wifi, vale per tutta una serie di fenomeni che abbiamo preso così a scatola chiusa, ma che potrebbero avere dei risultati seri nell'arco di 50 anni, 30 anni, 20? E quale tecnologia aspetta 20 anni prima di essere applicata? È chiaro che questo richiederebbe un altro mondo. Non che non sarebbe un mondo migliore per certi versi, però non è questo. Quindi tutte queste affermazioni che vengono fatte sull'aver verificato, l'aver testato, l'aver preso le misure con misure dovute, eccetera, vanno prese tutte con le pinze, perché pure loro sono parte di affermazioni relative a un altro mondo, quello in cui c'era una scala, nel cui era verificabile ciò che tu facevi, nel quale i tempi non erano così accelerati da richiedere costantemente un update, un update, un update, un upgrade, eccetera, eccetera. No? Prendete un qualunque software, una volta su due che lo aprite c'è stato un cambiamento. Bello, un tantino esagerato secondo me, no? Perché sono dei ritmi che sfuggono a qualunque tipo di controllo, a qualunque tipo di verifica, a qualunque tipo di comprensione. Noi stiamo andando a rotta di collo, non si sa verso cosa. Boh. grazie a questo tipo di impostazione. Quindi capite che, insomma, la questione meriterebbe che venisse affrontata con un po' più di verve, mettiamola così. Ad ogni modo, questo per quanto riguarda la ricerca scientifica. Un altro tema estremamente interessante con il quale si cimenta Weber invece è la sociologia politica, o perlomeno la sociologia della politica, che è uno dei, diciamo, degli ambiti di specializzazione più consolidati e tradizionali ormai in sociologia, e in particolare Weber si sofferma sulle forme di governo e di legittimità del potere. Ora, che vuol dire forma di legittimità del potere? Vuol dire le ragioni per le quali si accetta che qualcuno dia dei comandi. Una delle distinzioni di fondo di Weber è quella tra potere e autorità, che sarebbe il caso che venisse rispolverata un tantinello, Macht, quell'altra non mi ricordo, abbiate pazienza, mi verrà in mente, però comunque potere e autorità vanno bene lo stesso, che sono, uno, il potere, diciamo, in qualche modo di gestire la forza, la violenza, no? In qualche modo di imporre il comportamento a qualcuno, l'altro invece la capacità di essere obbediti senza costrizioni, che non è male come discorso. E una delle questioni, diciamo, sulle quali si concentra Weber è riconoscere che di fatto lo Stato, oggi, lo Stato-nazione, è l'unico soggetto autorizzato all'uso della violenza. Questo lo dovremmo ricordare perché, visto che abbiamo tutta una serie di vigilantes, persone che si barricano, sparano, fanno, si dotano di opportune armi con le quali puoi fare danni irreparabili in altri contesti e via discorrendo, sarebbe bello ricordarselo. Poi, ovviamente, ripeto, questa serie di ragionamenti, ragazzi, vi faccio presente, come vi dirò a momenti, che origina da dei pensatori del Settecento. Ora, noi siamo così attenti, così, no, anche qui, infervorati nel ritenere di essere sempre più bravi noi, di essere molto più intelligenti, di essere molto più creativi, però ci stiamo comportando esattamente come i pitagorici di un tempo. L'ha detto Diderot, ma chi se ne frega che ha detto Diderot? Mo parliamo del potere, è per quello che mi è venuto in mente Diderot. Però perché queste cose devono essere prese come oro colato? Cioè, o le ripensiamo, le riattualizziamo, le ridecidiamo sui fondamenti dell'oggi, ma il fatto che qualcuno 300 anni fa abbia detto una cosa è interessante, ma di per sé perché dovrebbe essere vincolante? O no? Oppure implicitamente stiamo riconoscendo che erano più intelligenti di noi, cosa che, per carità, sono assolutamente disposto a sottoscrivere anche adesso, pur non essendo d'accordo. Però di fatto il problema è questo. Noi stiamo accettando una serie di cose come se fossero verità rivelate, e invece sono una serie di cose che hanno una data, probabilmente hanno anche avuto una scadenza. Una, come abbiamo detto, per esempio, è la forma dello Stato-nazione. Un'altra è il fatto che sia effettivamente o meno l'unico titolare della violenza. Cosa che, tra l'altro, se conoscete un minimo del campo in cui vi state inserendo, non è manco più vero, perché ci sono delle milizie private, ci sono tutta una serie di figure che, per certi versi, usufruiscono della possibilità di gestire alcuni gradi di violenza. Quindi pure su questo potremmo discutere. Però comunque, diciamo che dal punto di vista teorico weberiano, il potere è questo, ovvero sia il diritto di esercitare un comando, anche eventualmente avvalendosi di strategie, diciamo, di convinzione un tantino brutali. E il problema della legittimità è esattamente questo, ovvero sia come mai io accetto che qualcuno mi imponga qualcosa. No? È un po' lo stesso discorso che abbiamo fatto per la stratificazione sociale, no? Vi ricordate? La legittimità della stratificazione sociale è il motivo per cui qualcuno accetta di avere meno di qualcun altro. E lo accetta senza essere costretto, lo accetta perché ritiene che sia giusto. In questo caso si ritiene che ci siano dei fondamenti che fanno sì che lo Stato possa gestire questa violenza e comunque regolare le nostre vite, perché di fatto questo fa lo Stato. Oggi lo fa molto più di prima, però comunque già al momento in cui Weber ragionava, ovviamente la parte regolatrice era piuttosto marcata. Allora Weber ci dice che ci sono tre forme di legittimità del potere. Una è la forma legale razionale, l'altra è la forma tradizionale e l'ultima è la forma carismatica. E qui, come vedete, cominciamo a incontrare quelle che potremmo definire delle anomalie del paradigma, se volessimo, per certi versi. Perché? Perché la forma di legittimità legale razionale deriva evidentemente da un ordinamento o da un contratto, e di questo adesso ne parliamo un po' meglio, però comunque vuol dire che il potere, essendosi costituito secondo tutta una serie di richieste, procedure e condizioni, è stato accettato da parte di coloro che hanno posto tutte queste condizioni e ne viene quindi legittimato. Noi abbiamo, come saprete probabilmente per il diritto, abbiamo una serie di fonti legislative che regolano, no? In primis la Costituzione, come ben sapete, quindi nel momento in cui qualcuno parla dopo aver adempiuto a tutte le richieste, a tutte le procedure che sono elencate nelle varie carte, nelle varie fonti legislative, e lui ha titolo a disporre che, no? Si chiudano le, tutti ci si chiude in casa per un tot quando c'è la pandemia, che chi qualcuno paghi e qualcuno no, e tutte quelle cose che conoscete piuttosto bene. Quindi il potere legale razionale in qualche modo, ed è quello di cui parleremo a momenti, deriva dal famoso contratto sociale, quello di cui parlavano di Diderot e d'Alembert, per il motivo per cui mi è venuto in mente il discorso. Il potere tradizionale invece, diciamo che rinvia a tutta la faccenda degli status ascritti di cui abbiamo parlato, ovvero sia si ha titolo a governare per diritti di discendenza. La linea di sangue, una serie di anche lì eventuali procedure che possono aver reso qualcuno adeguato, adatto a questo tipo di impegno. Vi ricordo che a Roma, dopo che abbiamo parlato dei figli di Annibale, ogni tanto tornarci è carino. A Roma esisteva l'idea dell'adozione da parte dell'imperatore, no? Era un modo per far sì che qualcun altro subentrasse all'imperatore stesso, e questo qualcun altro poteva venire da posti assortiti. Noi abbiamo avuto degli imperatori spagnoli, abbiamo avuto degli imperatori libici, ma quindi tutta sta cosa dell'Italia, gli italiani, vabbè, almeno. E quindi il potere tradizionale si articola attraverso una serie di passaggi abbastanza noti. Di solito, no, era uno dei motivi per i quali succedevano parecchie cose nella premodernità e anche piuttosto successivamente, si articola attraverso la discendenza del primo erede maschio, la famosa Lex Salica, che c'è tutta una serie di questioni in sospeso che però non ci riguardano. Dopodiché abbiamo ampliato la questione, abbiamo il primo erede in assoluto, che può essere appunto anche una donna, dopodiché ci siamo persi più o meno per strada l'istituzione, e quindi ne sono rimasti dei casi, ma sono più che altro estremamente formali. Pensate a Carlo d'Inghilterra, pensate al re di Danimarca e via discorrendo. Insomma, quindi ci sono questa serie di discorsi. Comunque, ad ogni modo, in base a questo vecchio, a questa vecchia strategia di attribuzione di status, se sei figlio del re e non t'ammazzano prima, diventi probabilmente re in sua vece quando lui ci lascia. E poi c'è il potere carismatico. Allora, mentre questi due di cui abbiamo finora parlato sono effettivamente, li potremmo interpretare come la tipica forma premoderna e la tipica forma moderna di potere, il potere carismatico non ci azzecca, perché il potere carismatico ha a che fare con qualcuno che viene seguito perché è lui. Quindi non c'è un fondamento da trovare da qualche altra parte se non nella particolare qualità del condottiero. Quindi sto benedetto condottiero ha carisma, e carisma, vi ricordo, ve l'ho già detto ma ve lo ribadisco, è un termine che origina dall'universo religioso. Carisma è un dono divino, è un attributo particolare che discende dalla divinità. Poi dopo lo puoi anche utilizzare, noi oggi, essendo in qualche modo profani e sconsacrati, lo utilizziamo semplicemente per indicare un certo tipo di fascino, però ricordiamoci che le parole, avendo una storia, portano con sé un certo carico di significato. Quindi il leader carismatico è qualcuno che raggruppa attorno a sé una congerie più o meno variopinta di individui che lo riconoscono come capo, e in base a questo loro, come dire, aumentare e fare proseliti, poi a un certo punto portano il capo alla vittoria, al comando. Ovviamente, appunto, mentre le altre forme sono spiegabili e comprensibili alla luce di un discorso, anche chiamiamolo scientifico, il potere carismatico non lo è. Perché come lo definisci scientificamente il carisma di qualcuno? Come fai a spiegare il fatto che uno alto così coi baffetti abbia praticamente quasi distrutto la cultura occidentale? Però l'abbiamo visto, quindi evidentemente funziona. e l'abbiamo visto anche in altri casi, senza che faccio gli elenchi e senza che chiami in causa le pallide incarnazioni del logica e del carisma, non hanno assolutamente niente, però tutto ciò che ha a che fare con questa specie di venerazione che abbiamo per la figura del leader deriva da lì. No, il leader può avere tante caratteristiche, possiamo avere manuali e manuali su quello che devi fare per diventare un leader, ma se non c'è anche un fondamento di carisma, puoi anche sbatterti il muro ripetutamente e leader non ci diventi. Quindi capite che Weber, nel momento in cui comincia a parlarci del leader carismatico, sta venendo un po' meno a quelle che sono appunto le pretese sistemiche del suo pensiero, no? Infatti il pensiero appunto in qualche modo scientificamente orientato, scientificamente verificabile e via discorrendo. E ci lascia anche con un interrogativo rispetto a come evolve un sistema eventualmente carismatico, no? Perché è chiaro che se tu stai seguendo qualcuno perché è lui, quando lui non c'è più, che fai? Allora, l'idea generale da Weber in poi è che comunque una forma di potere carismatico poi cambi, se si riesce a fare in modo che cambi, senza tramui particolari, senza rivoluzione, senza stermini, a favore di una delle altre due. Quindi evolva in una direzione o tradizionale, quindi il leader carismatico ha un figlio che diventa leader al posto suo, pensate a Fidel Castro, tanto per fare un esempio di portata abbastanza quotidiana e vicina a noi, pensate alla famosa dinastia dei vari Kim in Corea del Nord e via discorrendo, che si può definire carismatica fino a un certo punto, però grosso modo l'idea è quella. Quindi dal leader carismatico discende in qualche modo un presupposto di caratteristiche personali che dovrebbe poter passare al figlio, quindi torniamo nel tradizionale. Oppure in momenti di minore, come dire, entusiasmo e fervore si potrebbe pensare che appunto coloro che rimangono eleggano un altro condottiero, un altro capo, un'altra figura governante e quindi si ricada poi nelle procedure del legale razionale. Ok, quindi diciamo che il fenomeno del leader carismatico è un fenomeno che dovrebbe essere limitato alla durata della vita del leader, perché di fatto è pienamente ed esclusivamente focalizzato su di lui. Quello che mi interessa appunto è che teniate presente che con questa prima figura Weber comincia a in qualche modo intaccare le fondamenta del suo sistema di pensiero. Questo è il punto centrale, cioè Weber, pur essendo moderno, pur essendo convinto della serie di questioni che abbiamo appena visto anche per la metodologia, vede che non basta, no? Tutto questo apparato, tutto questo sistema di comprensione del mondo lascia delle zone nelle quali non si può intervenire con i suoi strumenti, ma sono richiesti altri modi di comprensione, e lui da questo punto di vista, devo dire, ce ne ha dati effettivamente parecchi. Quindi il leader carismatico è uno di questi, di queste aporie, se vogliamo usare un termine filosofico un po' più complesso, di questi punti nei quali, o anomalie paradigmatiche, dove il paradigma razionale non funziona. Però, ci siamo fin qui? Quindi facciamo un piccolo passo avanti. Il potere legale razionale, come lo conosciamo noi oggi, è piuttosto in crisi. Credo che ne possiamo dirlo senza particolare difficoltà. Nel senso che, come saprete probabilmente, in occasione dei riti e delle procedure che dovrebbero dare legittimità a questo potere, la partecipazione popolare, che ne sarebbe l'ingrediente fondamentale, sta pian piano venendo meno. Se voi andate a farvi dei conti, di fatto noi oggi abbiamo un governo che è stato votato dal 22% della popolazione, grosso modo. Andando a fare tutti i vari aggiustamenti di quelli che hanno votato, quelli che non hanno votato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che da qualche parte qualcosa non sta funzionando, non per questo governo in generale, lo stesso capita altrove. Non so, non credo che abbiate letto i giornali, perché tanto appunto fa parte di qualcun altro che legga i giornali, ma è cambiato il ministro degli esteri in Inghilterra, e qui immagino un colossale chi se ne fotte, suppongo, no? perché vi dovrebbe riguardare. Ma vi dovrebbe riguardare, uno, perché effettivamente conoscere i leader di certe potenze e sapere come pensano male non fa, da un punto di vista geopolitico, di comprensione del contesto, eccetera. Il divertente però è che il nuovo ministro degli esteri si chiama David Cameron. Ora non so se qualcuno di voi sa chi fosse David Cameron, dubito, ma ve lo dico io. È quel fenomeno grazie al quale c'è stata la Brexit. Quindi uno si domanda, no, ma a te ti pare che questi che sono una delle potenze, sono stati una delle potenze più importanti del pianeta, non riescano ad esprimere una classe dirigente un filo migliore del, di quell'altro imbecille di Boris Johnson, vabbè lasciamolo perdere, ma poi insomma di dover andare via a David Cameron che tutti hanno preso per il culo per anni, perché ha chiamato, ha indetto il referendum sulla Brexit convinto di vincerlo, l'ha perso e ha fatto un mezzo casino sia per gli inglesi che per noi, eccetera. Quindi insomma diciamo che come ministro degli esteri forse anche... Non so, Pluto sarebbe meglio, dopo Gigio, metteteci chi vi pare, però insomma sarebbe. Ma al di là dello specifico e del richiamo all'attualità, che è sempre interessante, la questione è che noi stiamo evidentemente manifestando a livello globale una scarsissima capacità di selezione delle elite. Cioè, noi abbiamo delle classi dirigenti che sono veramente un disastro. Allora la domanda è: come mai? Sarà mica che la pretesa che un potere possa avere una legittimità soltanto legale e razionale non è sufficiente? Per questo vi stavo dicendo che sarebbe il caso che ripensassimo alle cose. Noi oggi diamo per scontato che il nostro stare insieme, tutte le varie collettività, i gruppi, stiano insieme sulla base del contratto sociale. Ora, non le risulta. Ah, no, pensavo che c'era io. Ma di fatto però, se non le fosse risultato, avrebbe avuto ragione, perché qualcuno di voi si ricorda di essere andato da un notaio a firmare un contratto sociale nel quale devolveva le sue capacità di scelta a favore dello Stato, purché lo Stato gli assicurasse protezione? No, non mi pare. Ecco. Allora, cerchiamo di essere a volte un attimo più intelligenti. La figura, l'immagine del contratto sociale è un'immagine. È un'immagine che viene messa in campo nel momento in cui l'economia è improvvisamente la novità, tutti ragionano in termini economici e di conseguenza fanno sì che la prospettiva assuma quelle forme, quelle vesti, perché il contratto, ragazzi, è un atto di diritto privato. Quindi, se noi vogliamo fondare lo stare insieme su un atto di diritto privato che in linea di massima è informato a quale tipo di azione? Su? Eh? Alzati e parla. Che stai a parlare? Eh? No, no, su quale forma di azione? Ragazzi, ragionate in termini un tantino interni all'aula ogni tanto. Noi abbiamo fatto tutta una serie di categorie dell'azione. Ne abbiamo parlato. Quale forma di azione sarà quella alla quale si ispira, quella alla quale si ispira il contratto? No? Riproviamo? Esatto, ma l'azione che prevede, cioè l'idea sulla base della quale viene stipulato, a quale tipo di azione weberiana fa rinvio? Tu no, perché sei un vale. All'azione economica, ne abbiamo parlato proprio a morì, o anche l'azione razionale rispetto allo scopo. Cioè, tu stipuli un contratto in linea di massima per ottenere la migliore soddisfazione dei tuoi interessi. Quindi, come vedete, nel momento in cui noi cominciamo a parlare di contratto sociale, stiamo sottoponendo l'intero stare insieme del gruppo a una logica economica. È vero che noi stiamo insieme esclusivamente per una logica economica? Questa è la grande domanda, perché se è vero, abbiamo quello che ci meritiamo, o c'è qualcosa da mettere a punto perché non sta funzionando. Ma se non è vero, allora forse sarebbe il caso che cominciassimo a dire che i filosofi del Settecento sono stati bravi nel Settecento, ma grazie anche no. No, ci sono una serie di teorie sullo stare insieme, una ve la siete scampata per un pelo perché per anni ho adottato un libro su un francese che si chiama Michel Maffesoli, dove c'erano delle ottime idee in proposito, ma cominciano a essere parecchi quelli che ritengono che si stia insieme non soltanto da un punto di vista di convenienza economica, ma anche per altri motivi, che possono essere la prossimia, che possono essere il piacere dello stare insieme, la relazione, tutte cose di cui abbiamo già cominciato a parlare e che non sono quantificabili né sottoponibili a contratto. Per cui ragionateci, perché questa poi ve la lascio, visto che io tanto poi, appunto, se Dio vuole, non dovrò interessarmi granché ancora di questa colossale rottura di palle, però vivrete in un mondo nel quale continuiamo a ragionare sul fatto che si stia insieme perché abbiamo firmato un contratto sociale. E non è vero. Nessuno di noi ha mai firmato un contratto sociale. Noi stiamo insieme per una serie di motivi, tra i quali evidentemente c'è anche la convenienza reciproca. Ma non basta. Perché se fondiamo tutto solo sulla convenienza reciproca, i risultati sono là fuori. Non è sufficiente. Perché né in nome della convenienza reciproca, come fai a pretendere comportamenti che che possono essere di sacrificio. Come fai a pretendere che qualcuno si privi di qualcosa? Come fai a pretendere che qualcuno aspetti, che a pretendere che qualcuno non abbia quello che gli spetta, eccetera, eccetera, eccetera. No? Eppure nel vivere insieme, a meno che non si riesca a trovare un modo per ridistribuire le risorse, cosa che, come sapete, sarebbe estremamente auspicabile dal mio punto di vista, il modo di vivere insieme che abbiamo richiede che ci si adatti, che si scenda a compromessi, che si accettino posizioni, che si venga deprivati di certe parti di risorse e via discorrendo. Allora, per questo è sufficiente dire che tutto sommato però ti conviene? Mi pare improbabile, no? C'è bisogno di uno strato valoriale, di uno strato emotivo, di uno strato di solidarietà reale che non si alimenta con l'economico. Il grande problema è esattamente quello. È lo stesso problema, credo di avervelo detto, anche dell'Unione Europea. L'Unione Europea si è costruita su cosa? Su una serie di strutture economiche. Lo sappiamo perfettamente, perché erano le uniche, a norma di quello che hanno pensato i padri dell'Europa, che avrebbero permesso un accordo iniziale. È anche vero per certi versi. Se farete la storia dell'Unione Europea, scoprirete che viene da una serie di primi abbozzi che erano comunità dell'acciaio e del carbone, poi il mercato comune europeo, poi tutta una serie di cose che però sono tutte chiaramente di impianto economico. Nessuno ha badato a costruire una identità europea vivibile. Cioè, tu non ti riconosci nel mercato del carbone e dell'acciaio, ragazzi, c'è poco da fare. Te puoi riconoscere in miti fondanti, ti puoi riconoscere in emblemi, ti puoi riconoscere in bandiere, in qualcosa, ma non in una moneta e basta. E invece noi abbiamo fatto l'Unione Europea su una moneta. Dimmi. Allora, no, sì, ti puoi anche rimettere giù. Allora, il problema della violenza è un problema abbastanza importante che però temo sia un po' prematuro da trattare. Teniamo presente una cosa, che la violenza anch'essa fa parte di questi oggetti che noi abbiamo configurato come out-out. No? E in questa ottica evidentemente dovremmo condannarla da tutti i punti di vista. Però è evidente che pure questa condanna lascia il tempo che trova, visto che il mondo sta diventando sempre più violento. Per cui la domanda è: ci saranno modi per gestire la violenza con un po' meno, come dire, radicalità? Anche perché dal nostro punto di vista, fateci caso, quando noi parliamo di violenza abbiamo dei termini strani, nel senso che condanniamo la violenza, però parliamo di violenza fondatrice. Condanniamo il caos, ma parliamo di caos primordiale dal quale tutto emerge. Quindi noi sappiamo a un certo livello di consapevolezza che la violenza è parte del processo in qualche modo, quindi non può esserne sottratta radicalmente. Perché se la levi, fai finta di toglierla, poi riemerge da tante altre parti, che è quello che ci sta succedendo. Il problema è che non abbiamo degli strumenti attualmente che ci permettano un utilizzo diverso della violenza. Quindi la condanniamo e la pratichiamo, che è quello che fanno sempre i moderni, ma questo vabbè. Diciamo che va oltre. Diciamo che l'idea di poterla superare è un'idea estremamente interessante. Il problema è che la violenza è un qualcosa che ci portiamo dietro le famose ere geologiche dell'evoluzione umana e che per poterla superare effettivamente richiederebbe ben altre prese di consapevolezza che non quelle che abbiamo fatto fino ad oggi, secondo me. Però comunque diciamo che certi gradi di violenza sono probabilmente inevitabili. Bisogna soltanto mettersi d'accordo sul grado accettabile, fondamentalmente, che è lo stesso discorso da fare per l'incertezza. L'incertezza è ineliminabile. Allora dobbiamo decidere entro quale range di incertezza ci possiamo muovere senza rimanere paralizzati, senza dare via a dinamiche distruttive e via discorrendo. Però questi sono appunto ragionamenti un tantino più sofisticati da fare. Ad ogni modo, quindi dicevamo, il problema del legale razionale è esattamente questo, ovvero sia si fonda su una semplificazione della qualità delle relazioni che non ha poi un riscontro pratico, ovvero sia non è vero che il nostro vivere insieme è fondato esclusivamente sulla convenienza economica o sulla protezione che lo Stato è in grado di accordarci, sulla quale, come ben sappiamo, le percezioni e i dati sono estremamente divergenti. Vi ricordo che questo è lo stesso problema che si era posto Simmel quando abbiamo parlato degli a priori. Abbiamo parlato degli a priori di Simmel, mi pare di sì. Dovrei averlo letto da qualche parte. Ecco. Gli a priori di Simmel erano esattamente un modo per capire come mai noi stiamo insieme, com'è possibile che non ci si abbatta a fucilate gli uni con gli altri, come la logica della concorrenza vorrebbe. E queste a priori vi ricordo che ovunque andavano tranne che in direzione dell'economia. Allora, aggiungiamo un a priori sul fatto che, come vedremo meglio con Durkheim, la differenziazione sociale in qualche modo ci lega, perché più diventiamo specializzati in qualcosa, meno siamo in grado di fare tutto quello di cui abbiamo bisogno. Però a questo punto l'abbiamo già visto, se vi ricordate, quando abbiamo parlato dell'espropriazione delle competenze. Quindi pure questa sarebbe il caso di cominciare a ripensarla un attimo. Sì, la differenziazione sociale è fighissima, però i risultati finali sono complicati, no? Perché tu di fatto non sei in grado di fare assolutamente più nulla. Prima eri in grado di fare qualcosa con cui, no? Ma oggi, come oggi, sei in grado di fare che? Una parte di un processo di qualcos'altro, quindi l'alienazione marxiana è lì, e soprattutto noi siamo sempre meno indipendenti, sempre meno autonomi, quindi anche qua. Sono categorie che richiedono un'analisi, una rianalisi abbastanza marcata, perché al tempo si è messa in luce solamente la parte positiva e ci siamo persi tutti quanti gli effetti collaterali che invece, guarda caso, poi ci sono. Quindi, il tema del legale razionale è uno di questi. È ovvio che occorrono delle procedure, ma le procedure non bastano. Non so se quando abbiamo parlato del ruolo vi ho menzionato il concetto di credenza in Sennett. Mi sa di no. Potrebbe essere un buon momento per farlo. Allora, torniamo al ruolo di cui abbiamo parlato. Il ruolo come insieme ad aspettative, il ruolo come tipologia di comportamento, anche potremmo chiamarla, no? In un certo modo. Allora, noi il ruolo abbiamo detto che è importante il modo in cui lo interpretiamo. È ovvio che l'idea di interpretazione va al di là della replica meccanica, o no? Cioè, fare le cose come c'è scritto dentro un manuale è interpretare? No. Quando è che il ruolo viene ben interpretato da un attore? Tanto per tornare alle radici della questione. Quando l'attore in parte crede di essere ciò che sta interpretando. Quindi, come vedete, torna il problema della fiducia. Sennett ci dice che il ruolo è anche un problema di credenza, ovvero sia del credere almeno in parte nel ruolo che si sta interpretando. Quindi vuol dire metterci qualcos'altro, aggiungere un quantum di passione, un quantum di fiducia, un quantum di fede, che è quello che fa la differenza. Perché se io il ruolo mi limito a rifarlo paro paro come è scritto nel mansionario, che sarebbe, non so se avete mai visto gli annunci di lavoro. Si richiede figura per 1, 2, 3, 4 cose. Allora, tu quando hai fatto 2, 3, 4 cose hai finito il ruolo. Non funziona così. Non funziona così, perché quel ruolo viene mal ricoperto. Noi abbiamo scambiato la società per un meccanismo, già ve l'ho detto, un orologio, ma la società non è un meccanismo. Quindi se la tratti come tale, pian piano perdi cose. E le cose diventano sempre più faticose, è sempre più una sofferenza, c'è sempre meno soddisfazione. Tutte quelle cose che rendono piacevole il vivere, te le perdi, perché stanno dall'altra parte, sono nella qualità e non nella quantità. Quindi il ruolo richiede che tu in qualche misura ci creda, non tanto da diventare schizofrenico, perché gli attori, spesso e volentieri sapete, ci sono degli attori particolarmente bravi che hanno fatto 6-7 film in tutto, perché ogni volta per uscire dal personaggio ci mettono i mesi. Perché entrano talmente nel personaggio che diventano il personaggio, ecco, quello magari ce lo possiamo risparmiare, però ecco, ricoprire un ruolo vuol dire avere una forma di interesse, una forma di rispetto anche per il ruolo stesso, no? Che è quello che lo stesso Sennett purtroppo constata mancare, no? Vi ricorderete che abbiamo parlato dell'uomo flessibile e della famosa panetteria di Brooklyn, ecco, chi fa il panettiere in quella panetteria oggi ricopre il ruolo in modo meccanico, cioè lui deve fare le pagnotte e schiaccia un pulsante. Sì, non vuole sapere come le fa, non vuole sapere perché vengono fuori, non vuole sapere gli ingredienti, non vuole sapere niente, lui si limita a schiacciare un tasto. Perfetto, moderno, però non funziona. Quello è il problema. Non è sufficiente. Può funzionare per un certo lasso di tempo, poi le scorte simboliche si esauriscono e cominciamo ad andare pian piano per stracci. Quindi il punto focale è questo. Belle le categorie, ma vanno integrate con altre dimensioni. vanno integrate con considerazioni che non sono state prese in considerazione fino ad oggi. Perché? Perché, come abbiamo detto, la prospettiva cartesiana separa la res cogitans dalla res extensa, la prospettiva cartesiana privilegia esclusivamente l'intelligenza logico-matematica a scapito di tutto quello che è affetto, passione, emozione, eccetera, però non va bene. Perché in ultima analisi quelle sono ingredienti fondanti dello stare insieme. La prossemia, come dice Maffesoli, è questo piacere dello stare con gli altri. Ci si augurava che la pandemia ce l'avesse in qualche modo ricordato, no? Tutta gente voleva abbracciarsi, eccetera, eccetera. È durato lo spazio di un mattino, dopodiché tutti ricominciamo con i cellulari, gli schermi e le cose. E questo è un esito evidentemente prevedibile, ripeto, già ve l'ho detto. Ricordatevi che lo schermo è una protezione, è un filtro, è qualcosa che media i rapporti. Non è casuale che si chiami schermo. Di nuovo, le parole sono molto più intelligenti e molto più comunicanti di quanto noi facciamo finta che non siano. Però uno schermo è qualcosa dietro al quale ti metti per proteggerti, non semplicemente qualcosa su cui proietti. Ci sono svariate, no, svariate sfumature del senso. Ok, che manca? Ui, la burocrazia, santa Madonna. Allora, facendo questo ragionamento, difficilmente si può evitare di andare a parlare di burocrazia. Weber è uno dei primi analisti del fenomeno, nonché uno dei più entusiasti suoi sostenitori per la prima parte della sua vita. E questo richiede che noi si stia un attimo, come dire, si dia un momento di agio, in qualche modo, un momento di tolleranza al fenomeno burocratico. Seppure è diventato uno dei peggiori tratti della nostra convivenza attuale, e si capisca come è successo e dove, da dove, come e perché ci siamo inceppati in questa attuale situazione. Allora, la burocrazia nasce grosso modo intorno a metà dell'Ottocento nella sua forma corrente e viene riconosciuta come ottima idea perché? Perché risolve una serie di storture del sistema precedente. Cioè, il sistema precedente, nel sistema precedente gli uffici venivano dati, di nuovo con un termine tecnico, no vabbè non lo usiamo un'altra volta, venivano dati secondo lo sghiribizzo di chi comandava e venivano gestiti in modo totalmente velleitario, nel senso che tu avevi un ufficio, di solito se vi ricordate come nell'antica Roma, tanto per tornare alle vecchie questioni, lo usavi per spremere il più possibile risorse a tuo favore. Quindi te vendevi le procedure, accettavi mazzette, facevi tutta una serie di cose che per molti versi erano consolidate, facevano parte del sistema, ma alla fine venivano a scontrarsi con le nuove esigenze dell'industria. Come vedete, il punto dell'industrializzazione non è semplicemente stato l'apertura delle aziende, delle fabbriche, la città, eccetera, ma è stata una richiesta di organizzazione razionale di tutto il sistema nel quale le industrie comparivano. Cioè, le industrie hanno avuto una serie di esigenze per le quali il mondo si è dovuto adeguare. Abbiamo parlato l'altra volta del tempo, se non ricordo male, no? Il fatto che ci siano i fusi orari, il fatto che improvvisamente non si possa più mantenere tutto quel modo di vivere che esisteva precedentemente. Allo stesso modo, bisogna cominciare a far sì che esistano delle procedure che permettono il passaggio di certe merci alle dogane, la tempistica di certi rilasci d'autorizzazione. Credo che ne sappiate, ne avrete sentito parlare perlomeno, forse ancora non avete avuto direttamente a che fare, ma ci arriveremo. Ad ogni modo, questo è la burocrazia. La burocrazia nasce come sistema per rendere equo e rapido lo smaltimento delle pratiche amministrative. So che può sembrare ridicolo detto oggi, però di fatto l'idea è questa. Perché? Perché la burocrazia ha una serie di pregi rispetto al precedente. Primo, quelli che vengono assunti dopo un concorso, quindi dopo aver dimostrato delle competenze relative a ciò che vanno a fare, non a casaccio a seconda della simpatia di quello che gestisce l'ufficio. Dopodiché gli uffici sono costruiti in modo, guarda caso, razionale rispetto allo scopo, ovvero sia sono fatti del numero di persone necessarie a ciò che viene fatto nell'ufficio. Non ci si mettono 60 persone per fare il lavoro di 4, diciamo, tanto per capirsi. Dopodiché tutto ciò che viene fatto è tracciabile. Perché evidentemente così è possibile sapere di chi è la colpa di eventuali malfunzionamenti, di eventuali malcomportamenti, di eventuali illeciti e via discorrendo. E qui, come vedete, già cominciano ad esserci un sacco di cose interessanti per certi versi, no? Però, come vi ho detto, il punto, ce ne sono anche alcuni parecchi altri di punti specifici che al momento mi sfuggono, insomma, li trovate elencati tranquillamente nel libro, ma non sono così. L'importante è che si capisca il senso della questione. Ovvero sia, quindi, la burocrazia di fatto è la trasformazione dell'amministrazione in senso razionale. Perché questa cosa all'inizio è entusiasmante per Weber e poi pian piano si trasforma in quella che lui ha chiamato la gabbia d'acciaio e che noi verifichiamo quotidianamente all'interno delle nostre prassi? Uno, perché tra le altre cose c'è un mansionario ben preciso. Un mansionario cos'è? Un insieme di ciò che deve, può fare o deve fare ciò chi occupa un certo posto, che nel tempo diventa, come quasi tutte queste procedure, un sistema per scaricarsi dalle responsabilità. Ora voi forse non lo sapete, ma c'è stato un tempo nel quale nei ministeri c'era un usciere che portava la lettera fino all'ascensore, la dava a uno che stava dentro l'ascensore che arrivava al piano sopra, che la dava a un altro che stava al piano che la portava da un'altra parte. E se tu dicevi a quello del piano sotto la porti subito, cioè non è nelle mie mansioni, io devo arrivare fino all'ascensore, tanto per capirsi. Ecco. Quindi questo è un po' il discorso, ma soprattutto la questione qual è? Che lo spirito che informa la burocrazia è lo spirito dell'azione razionale rispetto allo scopo. E soprattutto i ruoli della burocrazia vengono sempre più interpretati come ruoli meccanici, perché la logica della burocrazia è la logica della catena di montaggio. Qualche decennio dopo arriverà un tale Frederick Taylor che inventerà la catena di montaggio. Quindi, come vedete, non c'è niente di nuovo sotto il sole. La catena di montaggio già l'avevamo cominciato a fare, senza le macchine. Però l'idea generale era che ognuno fosse l'ingranaggio di un sistema più ampio. Nel momento in cui questo diventa fattibile a livello tecnologico, ecco la catena di montaggio. Catena di montaggio che è esattamente concepita sulla stessa logica, ovvero sia c'è bisogno soltanto di quelli che servono per compiere un qualche tipo di funzionamento dell'ufficio che viene immaginato da qualcun altro, no? E porta a una serie di questioni divertenti, tipo se uno di questi che è scelto dell'ufficio sta male, chi lo sostituisce? Se uno o una più probabilmente di quelli dell'ufficio rimane incinta e va via, chi la sostituisce? Se le cose non tornano, se c'è una pandemia, chi lavora al posto di quelli che non ci sono più? A noi oggi stiamo sfiorando il blocco totale dell'Ateneo perché non c'è più personale amministrativo, perché per un verso o per l'altro sono andati via tutti, o d'emergenza, o di pensionamento, o di cose di questo genere. E questa pretesa di tenere il personale come dire, al minimo, diciamo che dovrebbe essere al massimo della performance, al minimo dell'entità, funziona in modo astratto. Nella prassi non funziona. Perché nel momento in cui manca qualcuno, non c'è nessun altro in grado di fare quello che faceva. E quindi si fermano gli interi uffici e tu aspetti mesi, contromesi, le pratiche si accumulano, le file d'attesa negli ospedali, tutte queste cose che leggete normalmente sui giornali, a cosa sono dovute in larga misura? Al fatto che questa pretesa della massimizzazione delle performance, che è un'altra faccia della massimizzazione del profitto, funziona soltanto da un punto di vista astratto. Nella prassi, no. Vi faccio un esempio concreto. Cioè, tutti i giorni abbiamo a che fare con queste cose divertenti. Allora, noi abbiamo una responsabile della segreteria didattica. La responsabile della segreteria didattica ha ormai un'esperienza quindicennale nella pratica dei tirocini, quindi conosce le convenzioni, le modalità, le procedure, eccetera, eccetera. Allora, ho detto al comune, dico, per favore, mi mandate qualcuno in accostamento prima, perché questa andrà in pensione a momenti, e tutto quello che lei sa, suo perdemo. La risposta è stata: io non posso assumere prima che lei vada in pensione. Non so se vi rendete conto, perché l'ufficio quello è, no? Come lo giustifico uno in più? te vi voglia di fare la strage. No, per scherzo, sul serio, perché voglio dire, è talmente stupido come comportamento, però da un punto di vista burocratico non fa una riga. Perché dal punto di vista burocratico l'esperienza del personaggio pregressa non è contemplata, non c'è. Tu sei un ingranaggio. So se è chiara questa cosa. Ed essendo tu un ingranaggio, sei sostituibile, perché la logica di questo tipo di sistema è esattamente quella della secondarizzazione spinta. Nessuno è insostituibile, tutti sono fungibili. Quindi manca uno, ce ne metti un altro. Avecelo quell'altro. Piccolo dettaglio che pare che passi improvvisamente di mente, e purché quell'altro sappia di che parliamo, cosa che non è ovvia. Perché i comportamenti delle organizzazioni e delle amministrazioni sono tutti molto più complessi di quello che è in grado di scrivere un regolamento. Quanto sia preciso questo regolamento è indifferente. Perché? Perché le cose cambiano, perché ci sono dei rapporti comunque che non sono secondari tra uffici e tra responsabili di uffici, perché tu conosci uno, lo chiami e riesci ad accelerare una procedura o a girare un ostacolo. Insomma, lo saprete, immagino, ma comunque ve lo dico io, la pretesa che le organizzazioni funzionino esclusivamente sulla loro struttura formale è totalmente folle. Tutte le organizzazioni che esistono, dalla prima all'ultima oggi, dalla prima più grande a quella più bassa, voi troverete che ci sono una quota dei comportamenti che non sono compresi, non sono accettabili, non sono manco accettati alla luce del sole, ma senza i quali l'organizzazione chiuderebbe baracca e burattini. Ok? Quindi capite che nel momento in cui io pretendo invece di avere un'organizzazione che è perfettamente calibrata come un meccanismo, io sto ponendo le basi per una catastrofe organizzativa, che è esattamente quella con la quale ci stiamo ovviamente confrontando noi oggi. Tra l'altro, tenete presente che dalla forma burocratica alla forma dell'organizzazione scientifica del lavoro di Taylor, dopodiché noi abbiamo, come credo di avervi accennato, deciso che quello era il modo attraverso il quale bisognava affrontare qualunque aspetto della vita. Quindi noi oggi abbiamo un settaggio di tutti i mondi della vita su quella che è la performance massimizzante. Tipo, avete mai sentito parlare di FOMO? Fear of missing out. È una delle grandi sorgenti d'ansietà, mi dicono nelle vostre generazioni, a me me ne può fregare di meno, quindi la capisco un po' per modo di dire, però che vuol dire? Vuol dire il terrore di perdere un qualcosa che accade e quindi di essere perennemente collegati, andare dappertutto, ogni volta che esci massimizzi, quindi non è che vai a berti una birra con gli amici, se vai a bere una birra con gli amici prendi un cocktail da una parte, vai a vedere un vernissage, partecipi a un sit-in, fai il Cristo e le Madonne, perché altrimenti, come dire, no? Stai sprecando tempo. Ecco, questa prospettiva è la peggiore prospettiva che noi potessimo adottare, perché come dice un personaggio che credo di avervi citato, che è Rifkin, questo implica, e anche un altro famoso sociologo che si chiamava Luhmann, che però l'aveva, vabbè, poi ne parleremo probabilmente, ma ad ogni modo questo discorso dell'efficienza richiede cosa? La soppressione della ridondanza, e la ridondanza invece è la strategia di sopravvivenza dei sistemi. Che vuol dire la ridondanza? Vuol dire che ci siano più persone che fanno la stessa cosa o che potenzialmente sono in grado di fare la stessa cosa, che magari non la fanno costantemente tutti i giorni. Perché è ovvio che dov'è che funziona bene la performance e l'organizzazione scientifica del lavoro? Nel famoso business as usual, quando le cose filano lisce, quando tutto funziona come dovrebbe, è perfetto il discorso. Ma quando cominciano a esserci piccoli intoppi da una parte e dall'altra, no? Magari le difficoltà nell'approvvigionamento, il fatto che ci siano due persone malate contemporaneamente, una cosa e l'altra, improvvisamente il sistema si blocca perché non ha le risorse per poter ammortizzare l'imprevisto. In altre parole, l'idea dell'efficienza, come noi ce la raccontiamo, funziona esclusivamente laddove non ci siano imprevisti. E come abbiamo visto, l'imprevisto c'è quasi sempre. Quindi di fatto è quasi impossibile che le cose funzionino tutte come dovrebbero. Tra l'altro, se vogliamo metterci un piccolo carico da 12, questo in qualche misura conviene poi diciamo, al responsabile più ampio del sistema, perché? Perché gli permette di pretendere di più da quelli che restano. E questa è una delle strategie correnti, ovvero sia il fatto che tu hai progettato un ufficio perché funzioni con quattro persone, però per motivi X ce ne sono sempre tre e tu a un certo punto smetti di cercare la quarta, tanto i tre si adattano, però evidentemente lavorano più di quanto non sia stato progettato nel momento in cui hai fatto i loro stipendi. E anzi, siccome sono stati così bravi a lavorare in tre, gliene levi pure uno e li fai lavorare in due. E quindi torniamo a quel discorso che abbiamo fatto l'altra volta del problema tra produzione e consumo, no? Se tu continui a non dare stipendi perché fai di fatto uno sfruttamento nuovo nei confronti di quelli che continuano a lavorare, hai sempre meno ricchezza alla quale attingere come consumatori, no? Quindi capite che è una serie di questioni piuttosto marcate. Di serpente che si morde la coda, perché meno tu spendi risorse presso il pubblico e crei un mercato, e meno puoi pretendere che questo mercato assorba quello che produci, quindi che lo produci a fare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, ci sono tutta una serie di aspetti che vanno presi in considerazione. Quindi la burocrazia, da questo punto di vista, è, dal punto di vista weberiano, l'inizio della burocratizzazione, della razionalizzazione del sistema. Ed è per questo che, mentre all'inizio gli era sembrata una così buona idea, rapidamente si rende conto del fatto che ha innescato una serie di processi dai quali difficilmente riusciremo a sottrarci. Perché evidentemente, aveva ben capito Weber, abbiamo ben capito tutti, il tono generale della convivenza moderna è un tono di convenienza economica. Quindi Weber aveva capito molto bene che delle quattro categorie di azione di cui parlava, una si sarebbe affermata ed era, non a caso, l'azione nazionale rispetto allo scopo, che è perfettamente calibrata sulla burocrazia, ragazzi. Ma questo porta a una serie di, come dire, imprevisti, chiamiamoli così. Allora, se è vero, ragioniamo un attimo, fate questo sforzo. Se è vero che il datore di lavoro massimizza i suoi utili licenziando e facendo lavorare di più quelli che rimangono, come fanno quelli che rimangono a massimizzare i loro utili? Questa cosa pare che non la prenda quasi mai in considerazione nessuno, però se l'idea della massimizzazione dei profitti è diffusa, ognuno ha un modo per ottenerla, no? Allora, se tu non hai modo di incidere su quello che dovresti fare, conta il come lo fai. Perché il tuo modo di massimizzare i profitti qual è? Quello di lavorare meno di quanto ti paghino. O no? Se tu non sei coinvolto, se tu non sei interessato all'andamento del posto dove lavori, se l'unica cosa che ti interessa è quanto ti danno alla fine dell'anno e devi massimizzare alla fine del mese e devi massimizzarlo, è l'unico modo che tu hai è lavorare un po' meno ogni giorno in modo che guadagni di più. Non ce ne sono di alternative. Quindi, nella burocrazia, tanto per fare alcuni esempi, che succede? Che quello che veniva concepito come l'ultimo limite diventa il momento in cui, tipo, hai una pratica, la devi sviluppare, risolvere, non è il termine, ma mi verrà, la devi risolvere entro 30 giorni, voleva dire entro 30 giorni, cioè al massimo ci puoi mettere 30 giorni, ma sarebbe meglio mettercene meno. Tu adesso la fai in 30 giorni. Non ci sono dubbi che qualcuno la faccia prima. Non so se è chiara questa cosa. Cioè, quelli che sono stati dati come ultimi limiti diventano la data in cui. Perciò tu c'hai 60 giorni di tempo e tu aspetterai 60 giorni. Pure se quello non c'ha niente da fare. Perché sarebbe controproducente lavorare troppo. Non so se vedete. Quindi, fatta la legge, trovato l'inganno. Il problema della massimizzazione vista dall'altra parte è esattamente quello che poi ci porta a una forma particolare del lavoro corrente, che è quella del good enough. Non so se ne avete mai sentito parlare, vuol dire appena sufficiente. Quindi la qualità, tutta quella retorica per la quale parliamo di qualità, presidi di qualità, tutta sta serie di cose, porta di fatto alla soppressione della qualità. Ovvero sia tu lavori quanto basta, nel senso negativo del termine stavolta però, good enough. No? E questo lo vedete quando, per esempio, quando licenzia Microsoft il nuovo Windows. Cioè, non c'è una volta in cui il nuovo Windows funzioni. C'è una serie di bug che non finiscono più e chi è che glieli segnala? Tu che l'hai pure comprato. Pensa che figata. Una cosa meravigliosa. Ti vendo un prodotto che non funziona e tu mi aiuti pure a metterlo a posto. Io non ti do una lira a proposito, ma intanto tu hai pagato. Quindi è meglio di così, difficilmente potrebbe andare, no? Però il punto è esattamente lì. Perché sforzarsi se posso farlo o meno? Vedete che il discorso intacca il problema della qualità, no? Perché la qualità evidentemente è un aggiungere risorse, tempo, competenze, non è sottrarle. Si è mai visto. Se tu sottrai, ottieni quello che hai oggi. E chiaramente questo discorso della qualità diventa l'ennesimo feticcio attraverso il quale tu vieni convinto che meglio di così non potrebbe andare. Non potrebbe andare benissimo meglio di così, ragazzi. Il problema è esattamente quello. Perché queste dinamiche, una volta che tu le inneschi e le lasci prive di un contributo, diciamo, di un quantum di passione, di comprensione, di partecipazione, chiamatelo come volete, diventano delle, la gabbia d'acciaio di Weber. Cioè, non se ne viene fuori. Tant'è che lui al discorso della razionalizzazione aggiunge il discorso del disincanto. Denzauberung. No? Vuol dire che vivi in un mondo dove manca qualunque forma di passione, sorpresa, emozione, meraviglia, qualità. Vivi in un mondo amministrato. Questo. Capite? Quindi l'idea che si possa interpretare un ruolo in modo esclusivamente meccanico e anzi con una possibile tendenza a sottinterpretarlo per motivi di convenienza economica, porta ad una scarsissima performance di quasi tutto, perché non è esclusivamente un problema del pubblico, ragazzi, nel privato è uguale. Solo che nel privato c'è molta più facilità nel licenziare, adattare, modificare, costringere e via discorrendo, ma non c'è nessuna logica che spieghi e fondi una differenza qualitativa tra il pubblico e il privato. In questo tipo di clima culturale e con queste pretese e premesse. Nel momento in cui dovessi cominciare a modificare le premesse, cosa che alcune aziende, per esempio, stanno facendo. Ci sono molte aziende che lavorano sul versante relazionale, sul versante qualitativo, sulla condivisione, sulla, come dire, suscitare qualche forma di attaccamento all'azienda. Però vi rendete conto che l'attaccamento all'azienda non è razionale e non è manco economico. L'attaccamento all'azienda è qualcos'altro. Però è quello che ti garantisce cosa? La fidelizzazione dei lavoratori, il fatto che mettano in gioco più di quanto gli viene chiesto, in ultima analisi, che lavorino in momenti impensati e via discorrendo, ma uno lo fa anche con piacere, purché non si senta preso per il culo, quello è il problema. No, nel momento in cui ti accorgi che tutta una strategia è per succhiarti l'anima anche nel fine settimana, ecco lì magari puoi anche stranirti. Però è una cosa che pian piano sta uscendo da questa specie di ghetto nel quale il trionfo della prospettiva tayloristica ha messo qualunque forma di preoccupazione qualitativa del lavoro, riducendo il lavoro, come abbiamo visto, non all'attività formativa di sviluppo soggettivo e di crescita di cui abbiamo parlato, ma a una semplice attività meccanica di ottenimento di qualche forma di risorsa economica. Questa cosa evidentemente è letale per una cultura che si vuole fondata sul lavoro. Prego. Allora, che vuol dire l'oggetto della sociologia? È un po' legato a quello che abbiamo detto sulle modalità del sapere, no? Noi oggi abbiamo un sapere specializzato che si distingue principalmente per ciò che studia. Quindi, come abbiamo visto, la sociologia della religione studia la religione. L'ingegneria dei materiali e la fisica dei materiali studiano i materiali. Che studia la sociologia? Questa è una domanda abbastanza complicata a cui rispondere. Soprattutto perché dalla nascita, ovvero sia dal famoso Comte, del quale forse avremo già parlato, ma insomma diciamo che non è che mi stia particolarmente a cuore il contributo del nostro fondatore, la sociologia parte con delle pretese un tantino troppo alte. Cosa dice Comte? Comte, che è il primo che utilizza il termine sociologia, nel 1835, se non ricordo male, in un corso alla Sorbona, sempre se non ricordo male, ci dice che la scienza della società nonché la regina delle scienze. Ora, vi credo non serva che ve lo faccia notare, ma immagino che tutti vi rendiate conto, o tutte vi rendete conto, visto le, come dire, percentuali dell'aula, che discipline che erano lì da 600-700 anni, come la filosofia, no, tutte queste qui, eccetera, la storia, si fanno prendere da grossi scoppi di risa quando arriva Comte che dice che la più importante delle discipline è la sociologia. Non ha torto per certi versi, però come abbiamo visto Comte nel frattempo cosa sta facendo? Sta interpretando il cambiamento culturale, valoriale, paradigmatico che la società sta subendo in quel momento. Comte parla a nome della modernità, magari non lo sa ovviamente, però si rende conto del fatto che c'è bisogno di qualcos'altro. Quindi Comte dice la sociologia è lo studio della società, che ancora oggi è una delle diciamo, definizioni di sociologia più correnti. salvo il fatto che è sbagliata pure quella, se Dio vuole, perché? Perché che cos'è la società? Il problema è tutto lì. Esiste un oggetto società che tu puoi studiare, o la società di fatto è una formula di comodo che descrive un processo costantemente in divenire? Assolvendovi dalla questione dell'interrogarvi, vi dico che è più questa, tant'è che, come credo di avervi già detto, se vogliamo dire cos'è la disciplina, diciamo che la sociologia è la scienza che studia i processi sociali. Però anche qui continua a non essere semplice, cioè non è che rispondi alla domanda che studia la sociologia, ok, che sono i processi sociali, eppure lì potremmo andare con la famosa... Le famose regressioni all'infinito. Allora vi faccio piuttosto semplice la questione e vi dico che nel tempo, perché questa è una questione con la quale stiamo ancora facendo i conti oggi, quindi figuratevi da quant'è che siamo in crisi, si sono configurate per un lungo periodo di tempo, la gran parte, diciamo, della sociologia moderna, due posizioni che dicono che la sociologia studia da una parte la struttura e dall'altra l'azione. L'azione, già, non dico che la sapete, ma ne abbiamo parlato abbastanza bene. Che vuol dire struttura e azione da questo punto di vista? Evidentemente sono oggetti anch'essi abbastanza ampi, no? Abbiamo visto che l'azione si può configurare in tanti modi. E l'azione, peraltro, è quella più vicina all'idea di processo, come abbiamo visto. Quindi, dal mio punto di vista, in dichiarazione weberiana di intenti e di valori, vi dico che io sono più dalla parte dell'azione, anche se dovremmo distinguere un po' le cose perché il problema è più complesso di così, ma dovendomi inserire in questo particolare assetto dicotomico, sono un teorico dell'azione e non un teorico della struttura. La struttura cos'è? La struttura è ciò che resta, quello che perdura, ciò che rimane nel tempo e richiede anche qui tutta una serie di messe a punto abbastanza impegnative che facciamo domani, perché oggi comincio a parlarvi della questione, ma non andiamo nelle varie definizioni degli autori. Di fatto, il punto centrale che ci interessa mettere in luce oggi è questo, che sia struttura che azione sono piuttosto ovviamente delle riduzioni della complessità sociale, per cui come le dobbiamo capire? Tenete presente in particolare che gli autori che propongono queste soluzioni sono persone molto intelligenti, se non geniali, perché per quanto uno possa essere più o meno d'accordo, Durkheim, Weber, Simmel, i vari succedanei, Parsons e tutti gli altri, erano gente con delle capocce così. Puoi anche non essere d'accordo con loro, ma tutto erano tranne che stupidi. Quindi la domanda è: come fai a pretendere di poter ridurre l'intera società a un suo elemento? Che te piaccia o meno, voglio dire, no, a me l'azione piace, però mi sembra riduttivo pensare che la società sia solamente una questione di azioni. Allora, per capire questa cosa, dobbiamo riprendere una doppia dinamica, che forse così capite meglio. Una è matematica, il concetto di variabile indipendente, variabile dipendente. Chi sa di che parlo? X e Y, ci stiamo avvicinando. Che vuol dire variabile dipendente e variabile indipendente? Sono due quantità dove al variare di una varia l'altra. Ok? Quindi una è indipendente, è quella che varia, e l'altra varia di conseguenza. Se pensate a quello che abbiamo detto di Marx, vi accorgete che è la stessa idea di struttura e sovrastruttura. No? Marx, evidentemente, come state probabilmente capendo, lo potremmo mettere tranquillamente sugli i protostrutturalisti per certi versi, no? Perché lui da questo punto di vista, perlomeno nella fase, diciamo, di critica dell'esistente, era radicalmente strutturalista. Ma diceva perché studiava l'economia? Non perché non esistesse il diritto o non fosse importante il diritto, ma quello che diceva era: siccome il diritto varia con le variazioni dell'economia, faccio prima a studiare l'economia che non a studiare il diritto. Quindi era la variabile indipendente, la variabile economica, le altre tutte variabili dipendenti. Coloro che teorizzano l'oggetto della sociologia in quest'ottica lavorano sullo stesso tipo di idea, ovvero sia la struttura, non è che esista solo la struttura, però per gli strutturalisti dalla struttura derivano le variazioni in tutto il resto. Allo stesso modo, per coloro che fanno teoria dell'azione, dall'azione derivano tutte le altre variazioni. Quindi la struttura di fatto cosa giustifica? Giustifica sia se stessa che tutto ciò che da essa dipende. E nello specifico, tendenzialmente, l'azione individuale. Allo stesso modo, l'azione non giustifica soltanto se stessa, ma giustifica anche tutto ciò cui dà origine, nella prospettiva dell'azione, evidentemente, la struttura. Quindi, come vedete, no, è il famoso gioco del 4 all'8 di Mises. Ridimmelo. Sì, diciamo che questo più che altro è una causalità lineare. Dato allora, if then è più lineare. Questo in qualche misura è un po' più complesso, però tendenzialmente è meccanico più o meno allo stesso modo. Io la sto facendo un po' meno meccanica perché? Perché appunto vi sto dicendo che appunto non c'è soltanto la struttura, ma c'è anche ciò che viene. No, dobbiamo. Di fatto cos'è che sfugge? A entrambe le prospettive sfugge una piccola parte che è quella per la quale la variabile scelta non è influente. Di fatto, cioè pretendere che la struttura giustifichi tutta la socialità vuol dire che non c'è nulla del sociale dove la struttura non giochi un ruolo. E questa è un'affermazione un tantino forte, quindi è chiaro che dobbiamo tenere presente che sono delle interpretazioni di massima. Cioè, i primi che l'hanno proposta le hanno intese come orientative, però effettivamente davano almeno un oggetto. Io studio la struttura sociale. E quello che a me interessa a questo punto invece è capire perché qualcuno sceglie la struttura e qualcuno l'azione, perché come vi stavo dicendo il problema è lo stesso problema del bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, cioè tu guardi sempre lo stesso bicchiere, però per alcuni è mezzo pieno e per altri è mezzo vuoto. La società, o meglio il farsi della società, è sempre lo stesso, allora perché scegli la struttura o scegli l'azione? In questa scelta, che è una di quelle scelte di cui Weber parlava dicendo che sono soggettive, perché di fatto sono soggettive, intervengono una serie di fattori che sono non razionali o prerazionali. Ok? Cioè tu scegli la società, scegli la struttura o scegli l'azione a seconda del modo in cui valuti il bicchiere, tanto per tornare all'esempio, se per te è mezzo pieno, probabilmente sceglierai l'azione, se per te è mezzo vuoto, probabilmente sceglierai la struttura. Perché? Perché a queste valutazioni è connotata una serie di cose, una serie di giudizi più o meno a priori sull'essere umano che noi chiamiamo pessimismo o ottimismo antropologico. Ok? Allora vuol dire che tendenzialmente gli autori che prediligono la struttura sono dei pessimisti antropologici. Perché? Perché la struttura non ha soltanto la capacità di durare nel tempo, ma la struttura ha anche la capacità di contenere, limitare, orientare. La struttura in qualche modo è un modo, un metodo, uno strumento per irreggimentare l'essere umano. Tant'è che ne fa uso ampio chi ritiene che l'essere umano in sé sia una minaccia. Lei. Lo stavo esattamente per dire, esattamente. La posizione canonica alla quale riportiamo questo tipo di discorso è Hobbes, no? Homo homini lupus, che vuol dire che l'uomo diventa lupo per l'altro uomo ove non venga in qualche modo controllato. Quindi, come vedete, all'idea di struttura è connessa l'idea di controllo, è connessa l'idea di imposizione di comportamenti, tutta una serie di questioni che sono in qualche modo semanticamente comprese nel termine, cioè la struttura è qualcosa che, no, dà forma in qualche modo, che costringe, che ospita e che in qualche modo anche reclude. Peraltro, invece, il discorso dell'ottimismo antropologico, che è appunto infondato, lo vedremo perché, è più riconducibile a un altro autore che conoscete un po' tutti, che è Rousseau. Questi sono, diciamo, i più canonici, diciamo questi perché sono quelli di più vasta diffusione, il quale, sapete, col mito del buon selvaggio sarebbe da discuterne per ore, ma non possiamo fare un monografico su Rousseau, quindi lo lasciamo perdere, però insomma di fatto cosa dice? Che l'uomo nascerebbe buono, dopodiché è la società che lo rovina, detto proprio in soldoni. Quindi l'uomo è una risorsa, usando un termine orribile per altri versi, no? Comunque l'uomo è capace di creare, di cambiare, di modificare, di generare. questo è l'azione umana, è uno spunto necessario ed è normalmente considerabile come ciò che dà inizio ai processi che poi portano alla creazione della struttura, alla modifica della struttura e via discorrendo. Non solo, ma appunto l'uomo non deve essere controllato quanto in qualche modo coordinato. No, non c'è bisogno di un controllo e un ordine preimposto, non c'è bisogno di qualcuno che dica come fare, c'è bisogno di un accordo, diciamo, condiviso, c'è bisogno di una coralità e di una condivisione che permettano a questa potenzialità di diventare, di esprimersi e di portare frutti. Quindi, come vedete, due prospettive totalmente diverse. Qual è il problema? Il problema è che parlano dello stesso uomo. Cioè, non so, due uomini diversi. Cioè, lo stesso uomo che qualcuno considera una carogna maledetta e qualcuno invece una potenzialità di geniale. E come facciamo a mettere d'accordo sta cosa? Perché uno dei grandi problemi sta esattamente lì. Allora, per capire un po' meglio questo discorso, dobbiamo ragionare in termini di out-out oppure et-et. Abbiamo visto, se vi ricordate, la genesi del purgatorio, che no, riuscire a ragionare per due questioni sull'uomo è un po' complicato, eppure strutturazione funziona esattamente così. La struttura ritiene che l'uomo sia cattivo, l'azione che l'uomo sia buono. E quindi non vanno bene nessuna delle due. Il punto centrale della faccenda è questo, nel senso che l'uomo non è o buono o cattivo, l'uomo è buono e cattivo. E su questo c'è poco da fare. Voglio dire, chi di voi non ha mai fatto una carognata in vita sua, alzi la mano. Io dubito che ci sarà qualcuno che sarà in grado di farlo, magari capita sempre il santo, che può pure capitare. A me non mi risulta finora, io sicuramente non faccio parte della schiera, quindi so perfettamente che siamo fatti in modi un po' diversi da quelli in cui vorremmo essere fatti. Non lo so, penso che uno soltanto cattivo o soltanto buono sarebbe noioso in un modo veramente insopportabile, quindi a me va bene pure così. Però diciamo che tendenzialmente rispetto a queste invece procedure di comprensione dell'essere umano strutturate su base dicotomica, abbiamo un problema piuttosto serio. Cioè l'uomo non funziona così. L'uomo a volte è buono, a volte è cattivo, cambia, migliora, evolve, non è mai lo stesso, lo abbiamo detto più volte, quindi con che criterio noi adottiamo un giudizio di questo genere come fondamento di una epistemologia intera, di un'intera logica disciplinare? Non regge, infatti non ha retto granché. Dobbiamo trovare un sistema che in qualche modo descriva l'uomo in modo contraddittoriale. No? Un uomo che sia buono e cattivo, che possa essere a volte considerato una fonte di cambiamento, a volte una minaccia, perché quello siamo tutti quanti. Nel bene e nel male, ognuno di noi a volte può essere un'ottima idea per qualcun altro, a volte può essere una pessima idea per qualcun altro, o anche per se stesso. Quindi, se abbiamo il coraggio di ammettere che l'antropologia di fondo è semplificatrice in questo discorso, a quale antropologia ci rivolgiamo per capire meglio la società? Ci rivolgiamo a un'antropologia che per certi versi è perfettamente riassunta dal simbolo che sto per farvi vedere. Così chiudiamo in bellezza la lezione Ecco qua. Come stavo dicendo ai vostri colleghi della magistrale, a Oriente la cultura italiana aveva capito le cose con 4.000 anni d'anticipo, poi non è riuscita a farci granché, purtroppo, e noi ci siamo arrivati 4.000 anni dopo e non è che siamo stati particolarmente, come dire, comodi e tranquilli nel farlo, perciò non è. Da tutte e due le parti non abbiamo fatto miracoli, però di fatto, è venuto un po' così questo. Un po' schiacciata, una frittella più che un tavolo. Vabbè, ad ogni modo, il punto centrale qual è? Che se consideriamo l'uomo come l'unità, ovvero sia il cerchio, noi consideriamo che all'interno del cerchio coesistono, intenzione contraddittoriale, come credo di avervi detto più volte, due dimensioni. In questo caso il bianco e il nero, possiamo tranquillamente utilizzare il bene e il male, ci stanno anche. Però, come vedete, è una convivenza che non è statica. Uno, perché non c'è una linea retta là dentro. E guarda caso, le linee rette sono quelle della stasi, tipo gli assi cartesiani, tanto per rimanere nella questione, che se ci avete fatto caso, squartano la realtà, nel senso letterale del termine, la dividono in quattro. Però squartare ha anche degli echi, un tantino più, come dire, splatter. Ad ogni modo, quindi qui non abbiamo linee rette, vuol dire che tutte queste linee curve potenzialmente sono variabili, sono fluide, sono adattabili, soprattutto perché all'interno dell'una e dell'altra c'è un principio dell'opposto. No? Nel nero c'è un punto di bianco e nel bianco c'è un punto di nero, che vogliono raggiungere la loro parte, quindi di fatto se voi questa cosa la prospettate, la, come dire, fate fluire, diventa una spirale. Il Tao è una spirale, qualcosa che ruota, e nel ruotare, evidentemente, le dimensioni, le percentuali di occupazione dello spazio del bianco e del nero cambiano costantemente, ma nessuno sparisce. Non è pensabile che ci sia qualcuno che è solo bianco o solo nero, perché non ci sarebbe modo. Sono comprimibili fino a un certo punto. Tu puoi comprimere il bianco fino a un certo punto, ma poi tornerà, no? È una questione di ritmi. Come vedremo con un altro autore andando avanti, però di fatto questo ci dà la chiave contraddittoriale per comprendere anche l'essere umano. L'essere umano è una miscela di bene e di male. Come è la sua intelligenza è una miscela di quelle sette dimensioni che abbiamo visto prima, come il suo pensiero è una miscela di ragione, emozione e istinto. Noi siamo perennemente cangianti, ragazzi. Immaginare che noi ci sia qualcosa di dato, di solido, di stabile e di duraturo fa ridere. Perché non c'è niente in noi che sia solido, stabile e duraturo. L'abbiamo detto, le nostre cellule muoiono a ritmi diversi, ma piuttosto accelerati, quindi siamo costantemente nell'atto del morire e del rinascere. La nostra interiorità è strutturata in questo modo. Che c'è di fisso? Che c'è di dato? C'è il sogno di qualcosa di fermo, ma noi non siamo fermi. Non siamo mai fermi. No? Quindi, da questo punto di vista, se la volessimo impostare così, potremmo ragionare su un giudizio a priori sulla migliore rispondenza del bianco o del nero, ma sarebbe comunque qualcosa che lascerebbe il tempo che trova. Tant'è che le grandi teorie della struttura, le grandi teorie dell'azione non sono riuscite a dar conto della complessità umana. Uno, e poi a seguire qualcos'altro, ma non molto, ci si è avvicinato. Che infatti non rientra di solito nelle scuole, ed è, manca a dirlo, che è Simmel. Perché? Perché dice Simmel che di fatto la struttura nasce dalle azioni e ne è costantemente rigenerata e modificata. Quindi non c'è un gap, non c'è o l'azione o la struttura, ma c'è di fatto un processo che costantemente genera strutture. Che lui chiama anche forme, come vedremo quando lo studiamo un po' meglio. E questo ha come dire, una dinamica che ricorda quella del corallo. È un po' quello che abbiamo detto, se ci pensate, quando abbiamo parlato del ruolo, abbiamo detto che il ripetersi di certi comportamenti genera il modello di comportamento. No? Esattamente quello. Allora, sono i comportamenti ripetuti che vengono accettati dagli altri che pian piano fanno le fondamenta dell'istituzione e poi diventano l'istituzione. L'istituzione non nasce da qualcuno che viene da sopra e decide che le cose stanno così. L'istituzione è costantemente generata dal fatto che noi la viviamo, la riproduciamo, la modifichiamo riproducendola, eccetera, eccetera, eccetera. Però, dice anche Simmel, e qui andiamo su un attimo sul più, un po' più complesso, nelle forme della società, le forme della società sono un modo di darsi a vedere della vita, dell'energia che c'è a monte, in qualche modo. E come il corallo, pur essendo morti gli organismi che lo generano, rimane lì. Spesso e volentieri le strutture nella società rimangono anche se non hanno più un perfetto accordo con l'energia vitale che le ha generate. L'energia vitale si rinnova costantemente e abbandona le vecchie strutture per farne di nuove. Ma le vecchie strutture non è che scompaiono, rimangono lì e possono diventare delle logiche in se stesse, possono avere delle finalità loro. Che diventano diverse dalle finalità del gruppo, guarda un po' come si adatta questo, per esempio la burocrazia, è perfetto, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, nell'analisi simmeliana ci sono già tutti i fondamenti di un pensiero molto più complesso. Vi dirò di più, questo stesso pensiero E riprendiamo quello che dicevamo prima sul fatto che normalmente non si sa chi sono i grandi fisici del tempo. Viene espresso da un tale David Bohm, che è uno degli autori delle attualmente 17 una delle 17 interpretazioni esistenti della meccanica quantistica, che scrive un libro che, se volete fare una piccola avventura intellettuale, vi consiglio caldamente, si chiama Scienza, Ordine e Creatività, che è bellissimo, nel quale dice: guardate che voi avete capito male, perché la struttura è anch'essa un processo, solo che è un processo lento. È di nuovo un problema di scala. Noi equivochiamo. Quello che dura più di noi, secondo noi, è eterno. E il problema è che noi duriamo poco, no? Ed è lo stesso problema che abbiamo quando crollano le montagne e rimaniamo lì come se ci avessero fatto un torto personale. Ma come? La montagna è immobile. No, la montagna si muove, ma si muove con dei ritmi che noi non apprezziamo perché sono lenti. Quello è il problema. Noi pretendiamo, siccome siamo per niente presuntuosi, che tutto ciò che ha senso abbia un ritmo che è quello che pari al nostro o comunque da noi comprensibile, ma nel mondo il ritmo è un altro. Come il cambiamento climatico, come lo scioglimento dei ghiacciai, come la genesi delle Dolomiti, come tutto quello che è accaduto nei miliardi di anni trascorsi. Non è che c'era qualcuno che stava lì come Arcinimo e vedeva le Dolomiti che salivano. A un certo punto c'erano le Dolomiti. E noi sappiamo che salgono e scendono ancora oggi di alcuni centimetri all'anno, che si corrodono, che cambiano, eccetera, perché il mondo è un processo, ragazzi. E quello è il problema. Solo che è un processo che noi non siamo spesso non siamo in grado di apprezzare, perché noi finiamo. Noi siamo rapidi, non siamo moscerini della frutta, però insomma, nei confronti dei cicli cosmici noi siamo nulla. No, non siamo in grado di esperire nulla di significativo, salvo casi come quello attuale in cui stiamo vedendo bei cambiamenti climatici tutti insieme, come dire, a tradimento, anche perché ci siamo chiamati in testa e quindi è pure opportuno che li vediamo. Però a parte questo, il problema è esattamente quello. Come dice Bohm, la struttura è un processo più lento, allo stesso modo l'istituzione è un processo lento che si genera durante le generazioni, intergenerazionale, intragenerazionale, piccoli cambiamenti oggi, piccoli cambiamenti domani, dimmi. Scienza, ordine e creatività. David Bohm, scritto Bohm. Ah, piuttosto, dovevo correggere una cosa che ha scritto Isa l'altra volta. Si chiama Edward Lorenz, non Lawrence Edward. Lorenz, scritto Lorenz, Lorenz, il meteorologo del caos di cui abbiamo parlato. Siccome me l'aveva messo anche Gianluca sul sito, correggiamolo, poi glielo dico. Allora, Edward Lorenz. Lorenz d'Arabia Nartro. Questo era un. Okay. E questo invece si chiama David Bohm. Il libro è un bel libro, non è facilissimo da leggere, però non richiede una competenza particolarmente spinta di fisica e soprattutto ha una serie di ragionamenti sulla creatività che sono fantastici da leggere da parte di uno scienziato, perché sono esattamente quello che non ti aspetteresti, chiaramente, no? Quindi ci siamo fin qui? Perciò ad oggi lavoriamo sul fondamento della scuola, delle scuole della struttura e le scuole dell'azione. Da un punto di vista manualistico e della storia della sociologia e della comprensione della disciplina è utile, sappiate che però la direzione verso cui stiamo andando, anche grazie a Simmel, è quella di una concomitanza, una coesistenza, una coevoluzione tra struttura e azione che si costantemente influenzano l'una con l'altra. Ok? Ci vediamo domani.